un saluto ed un ringraziamento particolare ai relatori di questo convegno, al moderatore Marco De Vecchi, agronomo, a Pier Guido Drago, sono 11 anni che ci segue, va bene, al Pier Guido Drago, presidente dell'Unione Collinare Valtilione d'Intorni, nonché sindaco di Monbarcelli. Arino Simoncello, assessore all'ambiente del comune di Isola. Alberto Foglio, sindaco di Castelnuovo Calcea. A Laurana Laiolo, presidente della
Sede di Isola. Poi dopo quando finito poi la relazione.
A Silvano Stella, presidente del laboratorio di armonizzazione paesaggistica, a Paolo Caglioni, agronomo, curatore del portale paesaggio e architettura rurale. Ecco, il convegno di oggi, le bellezze paesaggistiche della Valtilione, è un modo di guardare meglio il territorio che ci circonda e che esprime esempi positivi e negativi di gestione, purtroppo. Isola in questi 11 anni di fiore in fiera ha guardato spesso al territorio e all'ambiente, interrogandosi su quale sia il metodo migliore per viverlo ed abitarlo. Oggi si vuole in particolare registrare alcune esperienze positive e irrisolte che si registrano nel territorio dell'Unione Collinare Valtilione e dintorni di cui Isola fa parte. Un contributo concreto per migliorare l'ambiente sempre più visto come risorsa economica del nostro vissuto, naturalmente raccogliendo suggerimenti e osservazioni dei numerosi relatori di questa giornata e del pubblico che vorrà intervenire. Ringrazio ancora tutti gli intervenuti e quanti hanno collaborato per la buona riuscita di questa manifestazione e dai relatori auguro buon lavoro. Grazie.
Sono lieto di essere qui oggi con voi, di moderare questa giornata di studio che mi pare di grande interesse, porta avanti un discorso che avevamo avviato già l'anno passato, come diceva il sindaco, in definitiva su altre tematiche, deriva da approfondimenti, da studi delle edizioni precedenti legate pur sempre al tema il senso lato del fiore, quindi del bello, che ci porta a considerare nella giornata di oggi la tematica del paesaggio di questa realtà dell'Artigiano, del sud dell'Artigiano, che effettivamente presenta degli elementi di eccezionale interesse e di grande valore. Solo nella giornata di ieri eravamo ospiti dalla famiglia Massasso per quanto riguardava il tema dell'olivo e rispetto a questo dato, tutto sommato in qualche modo di novità, anche se ha una matrice storica importante, approfonditamente valutata anche dal punto di vista storico, è stato sottolineato ieri come anche questa presenza potrà ulteriormente qualificare e rendere di grande interesse il nostro paesaggio. Un paesaggio che fondamentalmente ha una matrice vitivinicola, però sono ormai presenti nella vallata del Tarnaro, partendo da Isola, delle presenze significative da un punto di vista delle attività florovivaistiche. Bene, questo insieme composito di presenze ancora oggi è un elemento di grande interesse, di grande importanza nella qualificazione paesaggistica del territorio artigiano, quindi ci sarebbe interessante sicuramente mettere in evidenza nelle relazioni che seguiranno quelle che sono le peculiarità e mettere in evidenza anche quelle che sono in qualche modo le criticità e soprattutto in una logica propositiva individuare come penso sia giusto quelle soluzioni che possono in qualche modo compendiare le esigenze diverse, possono tenere presenti quelle che sono appunto le esigenze di un sviluppo economico che tenga conto del paesaggio, delle peculiarità di questo paesaggio. Sono intimamente convinto, anche come ricercatore della facoltà di agraria, che queste due realtà possano con opportuni accorgimenti convivere proprio questa mattina parlavo con un caro amico che vi presente, Mark Cooper, che è inglese, che si è trapiantato dall'Inghilterra qui nell'Artigiano perché ha trovato questa realtà interessante da cui nulla vieta di prendere spunto, i capannoni si realizzano, strutture a vario titolo vengono realizzate ma in qualche modo convivono splendidamente con la campagna. Ecco, approfondiremo questa tematica nella giornata di oggi, ovviamente sarà difficile poterla sviscerare a fondo, perlomeno in modo esaustivo, ma sicuramente penso che i contributi che derideranno potranno essere utili per proseguire in questa direzione. Prima di entrare nello specifico delle tematiche che verranno prese in considerazione dai relatori, darei la parola alle autorità che il sindaco ha annunciato che sono qui presenti, che con piacere penso possono già darci qualche indicazione da questo punto di vista, e inizierei dall'onorevole Almosino, un saluto, spero di rispettare, la mia esperienza in questo senso non so se è valida, ma partirei da lei che ci porti un saluto.
Assolutamente, solo un saluto, buona giornata a tutti. Anche quest'anno, come di consueto, Isola ha voluto approfondire una tematica che determina l'economia di questa zona. Non potevo mancare, a maggior ragione quest'anno, quindi buon lavoro e grazie a tutti.
Ecco, proseguirei con Giorgio Musso, che legami da amicizia da tempo con la provincia di Assi, portiamo avanti proprio tematiche proprio iniziative, attività da questo punto di vista su vari fronti, tra l'altro anche questa associazione, l'Osservatorio del Paesaggio, che ha come finalità proprio quanto ho detto prima, e la provincia di Assi è membro attivo e importantissimo di tutte le iniziative che stiamo portando avanti, e lascio quindi la parola a te. Grazie.
Sì, grazie a voi, grazie a tutti. Saluto in modo particolare il sindaco che ci ha invitati a nome dell'amministrazione provinciale del presidente Marmo. Ritengo che questa manifestazione sia effettivamente un fiore all'occhiello di tutta la provincia di Assi, ormai all'11° appuntamento, per noi credo importante per tutta la provincia di Assi, ma direi proprio per il Piemonte, perché rappresenta una rassegna anche interessante di quello che è il prodotto florovivaistico della Valle del Tanaro. In più il fatto di discutere del paesaggio, che noi riteniamo sia ormai una risorsa insostituibile del territorio e anche proprio una risorsa, come diceva bene Maria Teresa Almosino, economica anche del territorio, su cui abbiamo notevoli progetti che possono coinvolgere l'agricoltura in modo particolare, ma direi proprio l'economia sostenibile del territorio. E da questo punto di vista, già l'anno scorso, insieme all'Osservatorio del Paesaggio, e ringrazio il professor De Vecchi, abbiamo iniziato un concorso pubblico dedicato proprio al paesaggio e rivolto in modo particolare ai comuni, e non soltanto ai comuni, ma ai progettisti, ai professionisti, per cercare di capire in che modo si può accostare l'edificazione del territorio con la tutela del paesaggio, sotto due profili: non soltanto l'inserimento di edifici nel paesaggio, ma anche la pianificazione territoriale. Quest'anno abbiamo pensato di inserire una sezione dedicata proprio ai piani regolatori, come si possono inserire nei piani regolatori i valori del paesaggio e che genere di indirizzi urbanistici si possono dare all'interno della pianificazione territoriale per salvaguardare e valorizzare il paesaggio. Ecco, abbiamo bisogno di fare cultura del territorio, cultura del paesaggio, e quindi veramente un riconoscimento particolare in questo senso all'Osservatorio del Paesaggio, che sta promuovendo al di sopra delle parti diverse iniziative in tutto il territorio ormai da qualche anno e che contribuiscono effettivamente a far crescere la sensibilità degli amministratori, dei cittadini nei confronti del paesaggio. E questa mattina sentiremo degli esempi proprio qui della Val Piglione, che ha una peculiarità di territorio particolare. Abbiamo visto prima i vigneti del sud astigiano, della Val Piglione, possono essere anche questi considerati un esempio importante. Ma non dimentichiamoci che questi vigneti, questo territorio può essere vivo, può sopravvivere soltanto se c'è chi lo lavora al territorio, soltanto se gli agricoltori, i contadini continueranno a fare la loro parte. E per fare questo dobbiamo cercare di aiutare il mondo agricolo, dobbiamo soprattutto cercare di capire i giovani cosa vorranno fare domani. Leggevo ieri su Tutto Libri un bel intervento di Carlo Petrini, che è un po' un nome tutelare ormai di queste materie, e parlava di due giovani che hanno deciso, dopo aver avuto purtroppo delle brutte esperienze nella città, di ritornare in campagna, di ritornare sulle colline, di acquistare un vecchio cascinale e di provare a fare l'agricoltore, a produrre qualche cosa da smerciare sul mercato, da promuovere sul territorio. È stato un esempio e può essere l'esempio per tanti altri giovani che vogliono ritornare sulla terra, comprare queste vecchie cascine e cercare di dare anche loro un piccolo contributo al mantenimento del paesaggio e all'economia del territorio. Sono piccole situazioni che possono far crescere ancora di più la nostra provincia e il nostro territorio. Non dimentichiamo mai che il territorio può vivere soltanto se esiste qualcuno che lo governa e lo lavora. E quindi un apprezzamento particolare, prima di tutto, agli agricoltori e soprattutto ai giovani agricoltori che vogliono accettare questa sfida. Grazie davvero Marco e buon lavoro a tutti. Vi lascio qui, l'avete ricevuto voi sindaci, una piccola iniziativa un po' mutuata da tante altre che ci sono in Piemonte, che è l'idea di invogliare i cittadini a tenere pulito il proprio paese e a mettere i fiori ai balconi. Se aderite a questa iniziativa daremo un piccolo riconoscimento al comune, una piccola targa, sono delle piccole attenzioni che richiediamo al territorio. Entrando in un paese, uno dei nostri tanti piccoli paesi, se vediamo che il territorio è fiorito, se è pulito, se non ci sono le erbacce, è un merito certamente degli amministratori, ma soprattutto dei cittadini. Aiutiamoci insieme a far bene i nostri paesi. Questi sono alcuni dei piccoli opuscoli. Grazie.
Grazie a Giorgio Musso per queste sue considerazioni, anche per questa iniziativa che contribuisce nel senso di vivere in una realtà più bella. Penso che sia un'aspirazione di tutti, abbiamo già la fortuna di poter fruire quotidianamente di un paesaggio effettivamente bello, ecco, e se lo manteniamo e incrementiamo questa bellezza, certamente ne avremo un vantaggio da più punti di vista, anche da quello economico in termini vari di turismo e non solo. Darei in questa prospettiva la parola al Presidente della Camera di Commercio, ti ringrazio, Mario Sacco, per qualche sua considerazione.
Adesso
sì.
No, toccami. Con deferenza.
Ma io ringrazio per l'invito il Sindaco dell'Isola, a cui diamo sempre il patrocinio per questa bella fiera.
Tutto qua.
Dove è un esempio di riconversione. Qui c'erano gli orti, c'era il famoso peperone, giustamente si è andato in una direzione di floricoltura importante, rimanendo comunque anche l'orticoltura. Ieri parlavamo, l'hai richiamato, di ulivo, qualche tempo fa sembrava una cosa campata lì, invece la storia ci dice che era una coltivazione che si può riprendere ed è sono alcuni produttori che stanno diventando professionali. Quindi effettivamente bisogna anche però pensare a una programmazione del territorio vicina alle esigenze dell'economia dei nostri imprenditori. Credo che il ragionamento di Giorgio Musso non faccia una grinta, bisogna però passare ai fatti rispetto alle enunciazioni. E allora io dico che nel momento in cui si va a una programmazione, pensate alla coltivazione dell'ulivo quando può essere produttivo, ci vogliono anni e anni, alla vite. Pensate a una produzione del nocciolo che tempo fa era residuale e invece sta prendendo piede. Pensate che comunque il 30-40% del nostro territorio è a rischio, parlo di cerealicoltura, parlo di bieticoltura, addirittura chiudendo lo zuccheroficio di Casa di Gerola vengono messi a rischio tanti produttori della provincia di Napoli. Allora, una programmazione dove la Camera di Commercio è impegnata con tutti gli altri enti, ma direi anche con gli esperti del nostro territorio, di cui De Vecchi è un esponente importantissimo. In questa programmazione ormai bisogna pensare a paesaggio, ambiente, economia, direi cultura, cultura materiale e immateriale, mettendoci bene d'accordo, pensando che in un momento di difficoltà, di stagnazione dell'economia, l'agricoltura ritorna a essere trainante. I dati positivi sono quelli sull'export, guarda caso vengono dal settore vitivinicolo, dall'industria vinicola. Più 4% è uno dei pochi dati non in provincia di Asti, in Piemonte, che dimostra che l'export è importante. Come anche la promozione del territorio in funzione del turismo enogastronomico diventa sempre più importante. È quindi che il paesaggio e l'ambiente sono importantissimo per questo tipo di discorso. Dobbiamo essere tutti impegnati quindi a valorizzare il nostro territorio, e nel momento che si vanno a fare investimenti tenendo conto anche del paesaggio e delle ricadute economiche. Io faccio sempre un esempio: il pezzo di ferrovia che va a Castagnuovo d'Adda è costato miliardi, io non so quali ritorni occupazionali abbia avuto. Molto probabilmente con un transfer di pullman si poteva risolvere la stessa cosa. Grazie e a tutti.
Bene, il sindaco nel botto di Isola dice appunto che la rappresentanza dei sindaci è nutrita, per cui forse viene difficile dare a tutti la parola. Chiederei forse a nome di tutti al senatore Rabino, senatore Rabino, se voleva eventualmente dire, allora semmai dopo che la decidere. Bene, allora possiamo entrare nello specifico del convegno e iniziare con la relazione del presidente della comunità collinare, Basilione Dintorni, l'ingegnere il Drago, Andrea Perguito Drago, che ci affronti, ci porta un contributo sul tema legato all'opportunità che il campo agricolo e turistico, la Basilione, può offrire legato alla sua parità. Grazie.
Buongiorno a tutti. Tanto per cominciare voglio ringraziare il sindaco di Isola e tutti i suoi collaboratori che continuano a organizzare questa ormai importante rassegna florovivaistica, che come altre rassegne che si svolgono un po' in tutti i paesi, i nostri paesi della Valdigione, oltre ad essere una vetrina importante per i produttori del prodotto che viene promosso, arricchiscono anche il nostro territorio. Io adesso vi faccio una breve relazione sulle possibilità che la nostra vallata, per le esperienze personali che ho avuto e che ho avuto insieme agli altri sindaci in questi ultimi anni, per vedere un po' cosa nei soliti settori è possibile fare nell'ambito dell'agricoltura, che poi è legata moltissimo al discorso sia ambientale che turistico caratteristico dei nostri paesi. Il nostro territorio dal punto di vista agricolo, sicuramente a grande vocazione vitivinicola, può avere forti potenzialità di sviluppo per una ben più ampia gamma di prodotti. In questi ultimi 10-15 anni, caratterizzati da una congiuntura economica non particolarmente felice, abbiamo potuto constatare, soprattutto in Piemonte ed in modo particolare per l'industria, come un'importante possibilità di superamento della crisi sia stata la conversione e la diversificazione delle produzioni, in modo da non dipendere da un unico settore trainante, come ad esempio il settore dell'automobile, ed evitare che periodi di crisi per quell'unico settore potessero coinvolgere la gran parte delle realtà produttive regionali. Questa impostazione deve essere applicata, secondo me, anche al mondo agricolo dei nostri paesi. Forse troppo legato alle vicende del vino, che durante periodi di crisi come quello che stiamo vivendo rischia di coinvolgere un numero troppo grande di aziende agricole che sono la ricchezza del nostro territorio. La possibilità può essere rappresentata dalle innumerevoli produzioni agroalimentari presenti nei nostri paesi,
derivanti spesso da un complesso di tradizioni e saperi che si sono tramandate sotto varie forme attraverso le generazioni. Produzioni agroalimentari che però soffrono della scarsità quantitativa sul territorio, fino a diventare esclusive di pochissime aziende, che sovente ne continuano eroicamente la cultura solo per passione. Mi riferisco ai prodotti tipici dei nostri paesi, l'asparago saraceno, il cardo avorio, il carciofo della Valpigliore, i peperoni quadrati, il sedano dorato, i fiori, prodotto che spesso sono introvabili anche per noi che viviamo qui, a meno di prenotazioni a volte annuali. Sicuramente, come spesso constatato con altri miei colleghi, noi amministratori siamo orgogliosi di queste produzioni locali e credo che il nostro compito debba essere quello di impegnarci, insieme ad altri enti sovracomunali e alle associazioni sindacali, per promuovere queste coltivazioni, soprattutto in direzione degli agricoltori, perché possano aumentare le superfici coltivate e creare entrate reddituali alternative, a volte più redditizie di quelle offerte dalle produzioni tradizionali. L'esperienza diretta che ho avuto è quella del carciofo della Valpigliore, che è attualmente coltivato da pochi agricoltori di Montvercelli, Isola d'Asti e Viviano d'Asti. Vengono prodotti circa 50-60 mila carciofi l'anno, tutti collocati sul mercato e quasi introvabili se non prenotati per tempo. Da 3 anni abbiamo cercato, a nome dell'Unione Collinare, di promuovere la diffusione di questa coltivazione con l'aiuto della provincia di Asti, delle associazioni agricole e della regione Piemonte, che ha riconosciuto questo carciofo con la definizione di PAT, prodotto agroalimentare tradizionale, realizzando opuscoli illustrativi del prodotto e delle modalità di coltivazione, incontri informativi con gli agricoltori, la messa a disposizione gratuita dei piantini, l'organizzazione di una sagra del carciofo Montvercelli che quest'anno si svolgerà il 14 maggio. Queste procedure incentivanti potrebbero essere applicate anche agli altri prodotti tipici dei nostri paesi, così da ottenere una produzione un po' più consistente che permetterebbe di organizzare iniziative più importanti e di più vasta portata. L'estensione di queste culture potrebbe anche permettere di ridurre il recente e importante problema delle aree abbandonate e diventate gerbili. Si dovrebbe cercare di aiutare anche economicamente chi trasforma un gerbile in coltivazione di questi prodotti. È un nostro obiettivo e chissà che con questo metodo sicuramente ecocompatibile non sia possibile ridurre il propagarsi della florescenza dorata. La diffusione di questi prodotti tradizionali potrebbe anche avere un buon riscontro a livello turistico, visto il pubblico sempre più vasto degli estimatori della qualità e tradizionalità dei nostri prodotti. Garantendo l'ottima qualità e l'esclusività delle ricette, sarebbe possibile attirare nuove categorie di turisti che possono ora trovare nei nostri paesi strutture agrituristiche più organizzate, dotate anche di camere ed alloggi e non solo di sale e ristoranti, capaci di garantire un soggiorno confortevole e agreste. Altre regioni hanno già percorso questo iter e l'incremento turistico, soprattutto agrituristico, è passato sicuramente dalla valorizzazione dei prodotti tipici e delle specialità territoriali. I comuni hanno saputo, in questi ultimi anni, dotarsi di strutture museali e per il tempo libero, anche grazie ai finanziamenti regionali DOCU, in modo da creare nuove opportunità culturali importanti per avere un flusso turistico più stanziale. L'originalità del territorio, la diversificazione dell'offerta, la particolarità e qualità dei prodotti tipici e tradizionali possono essere gli elementi su cui fondare la crescita agricolturale e turistica dei nostri paesi. Possiamo e dobbiamo crederci. Grazie a tutti.
Ringrazio il Presidente della Comunità Collinare per questo contributo, mi sono appuntato nei diversi spunti interessanti che poi riprenderò alla fine. e penso possano essere utili per aprire poi un dibattito su queste tematiche. Ecco, il secondo, grazie anche per i tempi, non dicevo, ecco, se riusciamo a rimanere in 10 minuti, un quarto d'ora, in modo tale da lasciare poi un tempo ragionevole anche per qualche approfondimento legato alle domande del pubblico. Ecco, adesso chiamiamo a portare un contributo, il secondo contributo, all'assessore, all'assessore all'ambiente e all'ambiente del comune di Isola d'Asti, Rino Simoncello, con una relazione dal titolo Il territorio di Isola d'Asti, risultati, prospettive e criticità nel paese dei fiori.
Buongiorno a tutti, io non nascondo una certa emozione perché per me è la prima volta che mi trovo a parlare in un convegno come questo, sinceramente non so se riuscirò a essere all'altezza.
Però comunque io ti interrompo subito, vi dico appunto che almeno ti sei cimentato con una presentazione che sicuramente aiuta
Comunque quando sono stato investito di questo problema mi sono messo al lavoro, ci provo e cercherò di illustrarla ovviamente con l'occhio, nella maniera in cui lo vedo io, le problematiche relative ad Isola d'Asti, no? Cioè Isola d'Asti oggi siamo qua, paese dei fiori. Chi oggi va in piazza sicuramente vede un'isola bella, ma in realtà non è poi proprio tutta così bella. Delle criticità, secondo me, esistono anche sul nostro territorio. E io proprio in questa occasione voglio metterle in evidenza affinché, visto che ci sono delle importanti personalità a questo convegno, si possa discuterne insieme e trovare una risoluzione a questi problemi. Possiamo andare subito avanti alla successiva. Ho scritto chiaramente il comune in cui mi piacerebbe vivere, il governo del territorio, la qualità della vita e dell'ambiente. Qui stamattina ho sentito delle belle parole dette da tutti, no? Abbiamo un ambiente bellissimo e quindi dobbiamo cercare di valorizzarlo, mantenerlo, e per fare questo ci deve essere l'impegno anche e il coinvolgimento di tutti i cittadini. Passiamo all'immagine successiva. Mi era stato detto parla e togliti un sassolino. Io ho fatto una fotografia di tanti sassolini,
me ne
vedo.
Come?
Sono belle.
Però
sia ben chiaro che io ne toglierò uno piccolino perché, come dicevo, criticità ce ne sono tante. Quindi mi tolgo un sassolino e partiamo presentandovi quelli che sono i bei paesaggi di Isola. Quindi Isola, questa Isola Villa, per chi non la conoscesse, almeno per chi viene da fuori, Isola Villa, che da qualunque angolazione noi andremo a vederla, sarà sempre un bel paesaggio, secondo me, e tale deve essere mantenuto. Adesso da parte dell'amministrazione comunale si sta riqualificando tutta l'area sotto villa, quindi si è provveduto, diciamo, a una pulizia totale di tutto quello che era un gerbido, perché fino a ieri era tutto pieno di rovi alti 4-5 metri, oggi viene pulita completamente, ci sarà una passeggiata che collega Isola tutto all'interno del bosco e sarà un'area di sosta per chi vorrà fare un'area attrezzata per picnic e quindi tutto all'interno del bosco c'è un sentiero che collegherà il centro storico di Isola Villa. Andiamo oltre. Queste sono altre immagini di Isola, il sindaco fra un po' distruggerà tutto il mio lavoro. Quindi, come potete vedere, io penso che come effetto sia un paesaggio meraviglioso. Questo praticamente è il centro storico di Isola Villa, visto da più angolazioni, e questo è cosa riesce a fare l'uomo che ha volontà di mantenere il paesaggio bello, perché questo è il castello di Isola Villa, perché non lo conoscesse. Usciamo dalla successiva, altre immagini sempre, proprio per dirvi che da qualunque angolazione noi andiamo a vedere il paesaggio, è sempre un bel paesaggio. Poi ci sono dei paesaggi comuni dove ho scritto che con un intervento oneroso si può porre rimedio. Questa è il Tanaro, come tutti ben sapete, Isola Villa c'è una parte collinare e una pianeggiante, qui siamo a Tanaro, il Tanaro si sta colorando di verde, secondo me tutta la fascia del Tanaro potrebbe essere rivalutata con dei sentieri, dei percorsi a cavallo, eccetera eccetera, quindi una forma anche per incrementare quello che potrebbe essere il turismo. È ovvio che questa foto, che dà l'immagine di un bel paesaggio, se io mi arretro di qualche metro, questo è il paesaggio che noi ci ritroviamo dappertutto. È la stessa foto fatta un po' più indietro. Ovviamente dove ci sono delle strade, purtroppo questa è una problematica che il comune di Isola, oggi ancora di più con l'inserimento di nuove strade e con l'adeguamento di tanti comuni alla raccolta, al passaggio di raccolta porta a porta o altri sistemi, si trova a dover affrontare. E ovviamente il comune ha delle grosse difficoltà per quelli che sono lo smaltimento dei rifiuti, anche perché purtroppo i bilanci del nostro comune sono bilanci ormai ridotti al lumicino. Un altro paesaggio del Tanaro, come dicevo prima, c'è anche chi ama andare a cavallo lungo le sponde del Tanaro, e ci sono, ve lo assicuro io che sono un amante dei cavalli, vi sono dei percorsi stupendi, quindi io punterei molto sulla valorizzazione della fascia fluviale Assi-Alba, perché effettivamente ci può dare molto. Però purtroppo, come potete vedere, anche lì l'inciviltà dell'uomo esiste. E dappertutto dove esiste una strada, asfaltata o no, ci troviamo in queste condizioni. Ecco, questo invece ho messo dei cattivi paesaggi perché, ovviamente questo è il mio occhio che lo dice, no? Dove bisogna portare delle migliorie. Questa, per chi non lo sa, è un'opera importante, è nata, iniziata 3 anni fa, è un'opera importante per il comune di Isola, perché sicuramente toglierà il traffico notevole che tutti i giorni Isola è, diciamo, obbligata a sopportare. Quest'opera, secondo me, è un'opera a cui bisogna apportare sicuramente delle migliorie, perché se andiamo nelle immagini successive, al di là del fatto che poi magari qui dentro ci può essere qualcuno che può contestare o meno, però ci sono, vedo anche degli ingegneri, il vice sindaco eccetera, che poi invito magari a dire la propria opinione, anche perché io non ho parlato con nessuno, quindi non mi sono consultato, mi hanno lasciato carta bianca e sono andato avanti. Secondo me hanno anche, in questo caso, hanno anche commesso degli errori, se non in fase di progettazione, ma in fase di realizzazione, nel senso che la ditta che doveva costruire questa strada probabilmente non aveva le attrezzature necessarie. Poi c'è anche l'ingegner Bravo. Il tassero di questa pila, come potete ben vedere, finisce qui. Quindi era predisposto per un tipo di viadotto, diciamo, a dimensione ridotta. Poiché non c'erano le altezze sufficienti, ha fatto dei riporti, quindi ci troviamo delle platee messe in questa maniera, che io non so come potremo andare a nascondere. Questa è un'altra immagine, sempre più o meno della stessa strada. Questo è cosa è lo svincolo di innesto. Questo dà la dimensione del territorio che hanno tolto ad Isola, no? nella realizzazione di questa strada, ma non solo. Nella fase successiva si vedrà chiaramente che è in corso di realizzazione anche l'innesto dell'Asticuneo. Ovviamente questo, se qualcuno mi dice che non è impattante, io ho dei dubbi, nel senso che ho fatto una ripresa anche con lo sfondo di Isola Villa e sicuramente non è molto bello da vedere. Ripeto, l'opera è fondamentale per quello che è il territorio, cioè, però sicuramente in fase di pianificazione, quindi in fase preventiva, io qui che è quello che mi vorrei fermare un attimo, mi rivolgo ai sindaci, no? Sindaci o chi fa parte delle amministrazioni comunali, molto probabilmente non si sono resi conto di cosa poteva succedere sul territorio, anche perché spesso e volentieri vengono prodotti dei disegni che sono delle semplici sezioni, planimetrie. Se andiamo a riprendere questo svincolo, visto in una sezione, o in profilo longitudinale, sicuramente si traduce in una righetta lunga 10 cm, una barretta verticale che è larga 1 mm, se andiamo a misurare quei pilastri sono 8x8, quindi alti 12 metri, 15 metri, e sicuramente bisognerebbe, in fase di realizzazione di nuove opere, a mio avviso ovviamente, avere le idee chiare. Se non si capisce il disegno, far produrre documentazione fotografica. Se è il caso, fare anche magari un plastico, io capisco che possa costare, però comunque avrò l'idea precisa e la fotografia esatta di cosa succederà sul territorio che appartiene al comune. Questo è l'innesto della galleria, visto lato Asti, e questo è praticamente per dire che cosa? Che non è finito solo con quel viadotto. In questo tratto qui ovviamente ci verrà ancora tutto il pezzo che va ad Asti e altrettanto lato Alba. Quindi sicuramente è uno snodo che addirittura diciamo che in alcuni tratti passa sopra delle abitazioni, e secondo me questo nel tempo può produrre dei disagi non da poco, specialmente per la gente che è lì da 3 anni e da 3 anni sta mangiando polvere tutti i giorni e rumore, no? Perché all'inizio, quando la nostra amministrazione si è insediata, praticamente abbiamo dovuto subito ricorrere contro questa ditta perché faceva le trivellazioni con una macchina che le vibrazioni si sentivano a distanza di 400 metri, sembrava che ci fosse il terremoto in continuo, al che i funzionari dell'ANAS, che è l'ente che praticamente sta costruendo questa strada, da parte ANAS è stato detto chiaramente che diciamo il rumore che veniva prodotto e le vibrazioni rientravano in quelli che erano nei limiti, e tutto era documentato da uno scontrino. Noi non ci abbiamo creduto, abbiamo insistito, tant'è che l'ultimo tratto hanno abbandonato la trivellazione fatta in quella maniera, è venuta un'altra trivellatrice e quindi il rumore sotto quell'aspetto lì non si sentiva più. Comunque ci sono state delle lesioni alla casa, le ditte oggi stanno dicendo chiaramente che non sono state prodotte dal tipo di intervento, e noi abbiamo consigliato comunque di ricorrere per vie legali perché a nostro avviso hanno pienamente ragione. Questa è una bellissima casa di isola dove praticamente oggi la strada gli corre sui tetti, quindi io immagino cosa potranno fare questa gente nel tempo se non si prendono dei provvedimenti e delle soluzioni affinché tutto questo venga risolto. Ovviamente per risolvere quello qualcuno diceva ma io sono già d'accordo con il funzionario tal dei tali, ANAS eccetera eccetera, col direttore dei lavori. Purtroppo l'errore grosso che si fa tante volte è quello di parlarsi e basta. Io sono dell'idea che invece bisogna sempre scrivere. Io dove lavoro, qualunque attività faccio, lo scrivo. E nessuno potrà mai contestarmelo. In questo caso il direttore ai lavori, che fino a ieri si è occupato di questa costruzione, oggi non c'è più. Quindi tutti gli accordi verbali che qualunque amministratore può aver preso con questa persona per me sono nulli, quindi bisogna ripartire da zero e di nuovo prendere contatti affinché quello che andrò a dire successivamente possa essere realizzato. Ovviamente questa nuova costruzione per me ha anche creato delle problematiche future, no? Relative a quello che ho scritto: rumore, deflusso acqua, rifiuti, pericoli dovuti a incidenti stradali e nascondere per quanto sia possibile la nuova opera. Dalle notizie che oggi abbiamo noi, praticamente l'ANAS è intenzionata a porre solo delle barriere di sicurezza e non le barriere antirumore. Quindi il primo passo che dovremmo fare come amministrazione è quello di insistere. Abbiamo già avuto anche contatti con Maria Teresa, proprio perché dico forse un piccolo comune, a un piccolo comune diventa difficile risolvere dei grandi problemi che poi forse non sono così grandi, perché molto probabilmente i soldi ci sono, però intenzione di voler aprire la strada, collaudarla, fare le verifiche del caso e poi se necessario installare le barriere. Però io assicuro chiunque qui e lo sfido a voler dormire nella villetta che vi ho fatto vedere prima 24 ore su 24 con il traffico che sta transitando su Isola, quindi è una cosa non sostenibile. Andiamo oltre, ho proposto qualche tipo di barriera antirumore eccetera eccetera. A me, visto che siamo, questo è una mia proposta, visto che siamo in un contesto agricolo, una barriera che io vedrei molto bene è questa. Ovviamente è una barriera in legno, visto l'inserimento dove dovrebbe andarsi, quindi in mezzo a un vigneto, eccetera, eccetera, che sì, sicuramente sarebbe bella da vedere. Probabilmente avrà dei costi futuri di manutenzione, però queste cose non devo preoccuparmene io, se ne deve preoccupare l'ente costruttore. E dico un'altra cosa. Pianificando a monte, qualora non fossero sufficienti determinate misure di prevenzione, riterrei anche che fosse necessario, sempre in fase di pianificazione, pensare anche a quelle case, appunto a ridosso della nuova strada, qualora il rumore non venisse eliminato totalmente, secondo me l'ente proprietario della strada dovrebbe farsi carico di sostituire addirittura quelli che sono gli infissi per diminuire appunto il rumore, se non azzerarlo. Dicevo prima, questa è l'argine, per chi non lo sapesse, la tangenziale nuova di Isola. Qui sta nascendo praticamente l'innesto dell'asticuneo e questa vallata, come vedete, sta poco poco riempendosi di terra anche questa. Il problema che voglio evidenziare in questa fase è un problema relativo a un deflusso delle acque, in particolare da questo scatolare che si vede in questa posizione, che è il canale dei Molini, che mi pare di aver sentito stamattina ci sono dei rappresentanti qui, mi pare che abbia una portata d'acqua di circa 4.000 e passa litri al minuto, se non sbaglio, è un tempo di morbida. Più sintetico? Ma poi magari gli altri accorciano.
No, perché noi lasciamo anche spazio poi a qualche domanda.
Sì, però voglio...
No.
Il problema per me è importante.
Perché penso che sia interessante anche qualche domanda.
Non dimentichiamoci che la frazione che c'è qui, che è i Molini, già nel 2000 è stata alluvionata, e la mia preoccupazione è che lo possa di nuovo diventare proprio per questa problematica. Praticamente l'argine che abbiamo visto prima c'è una chiusa, quando il tanaro si alza il magistrato del Po dà l'ordine di chiudere la paratia e io non sono andato a defluire quest'acqua che arriva da questo canale, un canale che fino a ieri aveva una profondità, un alveo di 2 metri di larghezza, 3 qui ad Isola con una profondità di 2 metri, oggi lo troviamo in questa condizione. Andiamo oltre, questo è il canale che praticamente dovrebbe andarsi a rimettere in tanaro. Come si può vedere è un canale che ha una larghezza di 1 metro, profondità di 1 metro, è già pieno adesso, io non so se piove per una settimana l'acqua dove vada a finire. Questo è un problema che qualcuno dovrà risolvere. Ovviamente strade nuove, abbandono di rifiuti. Non dimentichiamoci anche che, visto che ci sono strade nuove e nel caso specifico galleria a doppio senso di marcia, secondo me diventa veramente, veramente critica la situazione in caso di incidenti stradali che possono avvenire per svariati motivi, quindi dal guasto meccanico, la foratura di un pneumatico, fermarsi sotto quella galleria lì sicuramente sarà rischioso perché è lunga 1400 metri e quindi bisognerà pianificare anche lì un buon piano di evacuazione, anche perché, ma non solo per la galleria ma anche per le zone circostanti, perché appunto i camion che si vedevano prima non sappiamo che cosa trasportano in realtà, quindi vi posso assicurare che è una situazione da prendere ben bene in esame. Ho fatto ancora qualche simulazione come la vedrei io, no? Quindi un occultamento, un nascondimento, non so come dire, di quella che potrebbe essere il reinserimento dell'attuale strada con il paesaggio circostante. Questa è solo disegnata una macchia di bosco lì, però in realtà mi piacerebbe vederla tutta lungo la scarpata. Qui sono state piantate e messe a dimora delle piantine che sono alte, così non so quando vedremo nascosta quel muro. Ovviamente su queste opere qui bisognerebbe avere la garanzia negli anni che in caso di muria della pianta la stessa venga sostituita, quindi sono tutte cose che a mio avviso bisognerebbe pianificare prima. Ho provato anche a nascondere i pilastri in qualche maniera, anche perché chi si alza al mattino, però non so se sia possibile o meno, però chi si sveglia al mattino e vede un pilastro tutto bianco in cemento sicuramente non è un bell'occhio. In realtà se si vede magari anche solo un edere arrampicante e tutta la parte sopra non la vede, forse è un modo diverso di vedere. Ovviamente lì ho provato ancora a fare una simulazione col bosco sopra, quindi non si vedrebbe nulla. In questo caso ho provato a simulare lungo l'asse della strada una vegetazione, quindi da un lato e poi dall'altra verrebbe mascherata totalmente, perché probabilmente sotto, se non si prendono anche provvedimenti, con l'andare del tempo potrebbe essere un ritrovo di camper, di zingari, di tutto quello che vogliamo. Ho detto i gusti sono gusti, ho sottolineato solo questa frase. La civiltà di un'epoca diventa il concime della successiva, perché comunque se andiamo avanti con quella situazione, non prendiamo provvedimenti, adottiamo delle leggi più severe, molto probabilmente ci troveremo, anziché nei bei paesaggi che abbiamo visto, prima ci troveremo in un mondo di rifiuti come nelle foto precedenti. Questa si commenta da sola. E questo qui è il mio saluto e vi ringrazio.
Ringrazio l'assessore all'ambiente e il Rino Simoncello, sia perché ha evidenziato quelle che sono appunto gli elementi di criticità, ma anche per il fatto che si è cimentato con efficacia nel proporre anche delle soluzioni, e questo non è frequente, e quindi l'aspetto propositivo l'ho trovato molto stimolante e sicuramente poi sarà oggetto di un dibattito. Solo la sinteticità era quello, perché ritengo queste proposte di grande interesse e penso che meriti poi approfondirle anche in seguito. Ecco, passiamo alla terza relazione. Abbiamo chiesto al sindaco di Castelnuovo Calcia, il signor Roberto Poglio, di portare un contributo anche sintetico ai lavori del convegno, per una peculiarità che abbiamo anche intravisto in alcune immagini di questa presentazione, che è legato appunto a questi vigneti, che vediamo che sono qualcosa di eccezionale. Tutti sono belli, ma Castelnuovo Calcia bisogna dare atto che effettivamente è una realtà di grande interesse, e se vuole sottolineare qualche aspetto ci fa piacere, grazie.
Io penso che il buon Dio, quando ha creato il cielo e la terra, sul sud astigiano abbia avuto un occhio di riguardo, un occhio benevolo. Difatti su queste colline, io parlo di Castelnuovo Calcia, abbiamo la fortuna di avere delle colline che sono una meraviglia, dove si produce dell'ottimo vino. E come sapete, voglio essere un po' ristretto in modo da far recuperare qualche minuto qualcun altro. Parlare lì del parco di Michele Chiarlo, che ha avuto parecchio onorificenze, il parco sulle orme della Pur, tutti sapete cos'è questo parco, è una posizione incantevole. Lungo i sentieri delle vigne sono collocate opere d'arte di pietra, di legno, di rame, di coccio, di terracotta. Però io vorrei sottolineare, a parte l'importanza di questo parco per l'attrazione turistica che arriva a visitarlo, io vorrei partire da che cosa ha fatto il comune per arrivare a questi risultati, che il comune direttamente nel parco non ha nessun merito, diciamolo francamente. Però cosa abbiamo fatto? io e Dania ci siamo insediati a Castelnuovo Falcea nel 1985, lui era sindaco, io ero vice. E è successo che eravamo in attesa di un piano regolatore. Allora, in attesa di questo piano regolatore, qualcuno ce l'ha anche suggerito, abbiamo capito un po' l'importanza di salvaguardare questo paesaggio così, ecco, di salvaguardare questo paesaggio. Allora, nell'87 abbiamo fatto una delibera e abbiamo messo un vincolo paesaggistico in attesa del nuovo piano regolatore. Voglio essere sincero fino in fondo, io non ero tanto entusiasta di questo vincolo, perché allora il vincolo comprendeva gli attuali poderi di Michele Chiarlo e altri tre produttori, 5 ettari di vigneto che fa parte della parte vincolata sono di mia proprietà, l'avevo acquistati nell'80 e allora, insomma, tra l'altro una bella posizione, anche favorevole a fare qualche... qualcuno sorride sotto i baffi, comunque la realtà è così, è così, comunque non ho fatto resistenza e abbiamo fatto quel che era giusto fare e questo a 20 anni di distanza, comunque questo vincolo, nonostante il vincolo, la ditta Chiarlo che produce eccellenti vini e fa conoscere il Piemonte e l'artigiano in tutto il mondo, anche se c'era il vincolo, ha acquistato questa proprietà, l'ha migliorata, ci ha ricavato sopra, ha fatto tutto cosa doveva fare e a 20 anni di distanza noi siamo orgogliosi di aver fatto quella scelta. Certo che certe scelte, quando si parla di paesaggio, sono impopolari, perché quando uno, l'amministratore che fa una scelta e si scontra con qualcuno, dove uno dice no, lì non si può costruire perché è un impatto, credetemi che l'impresario dica bravo, hai ragione, e quindi è difficile, però bisogna avere il coraggio, a volte certe scelte di farle e farle nel modo giusto. Comunque noi non abbiamo neanche tralasciato, oltre alla fase dei vigneti, qui c'è l'architetto Squillari, siamo riusciti a recuperare i ruderi, quel poco rimasto dell'antico castello, abbiamo anche fatto dei percorsi Grofferriano, Angelo Grofferri è nato a Castelnuovo Falcea, e cerchiamo di andare avanti su questa linea. Abbiamo bisogno anche della sensibilità degli industriali, di chi costruisce nella piana di Castelnuovo, questi capannoni, mimetizzarli un po', come diceva l'amico Simoncello, però anche lì, quando uno fa queste richieste, ma noi diamo lavoro, è da tanto che ci siamo, non è facile, però andiamo avanti su questa via e Dio ce la mandi buona.
Quando è stato fatto e con lo spirito in cui è stato fatto, quindi grazie di questo contributo che è molto prezioso, molto, molto interessante.
Bene, ci avviamo allora al successivo contributo della professoressa Laiolo, che presenterà una relazione sul tema dei paesaggi culturali della Val Giglione. Ecco, quindi c'è un dato di fisicità nella percezione di questa valle, del paesaggio di questa valle, ci sono ovviamente anche degli elementi culturali che hanno nel passato, nel presente, sicuramente anche nel futuro, nel modo di trarre degli spunti per il dal punto di vista così di composizioni artistiche, di note in prosa, in poesia e quant'altro, che quindi sottolineano quanto sia importante questa valle. Ma lascio a te la
parola. Breve commento sulle relazioni che ho sentito. C'è speranza se abbiamo degli assessori come Simoncello, c'è speranza.
Guarda, due mezzi di pure
no, ma erano belle le linee, lasciale pure. C'è speranza se abbiamo dei sindaci come Dania e come Foglio. Io porto sempre ad esempio in tutti i miei interventi il vincolo paesaggistico di Castelnuovo Calcea, perché è stata una
iniziativa, anzi l'abbiamo anche documentata come prassi amministrativa sulla rivista Culture, sperando che altri sindaci possano prenderlo come esempio, perché è stata un'azione coraggiosa in un momento in cui non c'era ancora sensibilità diffusa su questi argomenti. Forse oggi è più semplice, più facile, perché conosco la realtà dei piccoli paesi e so che quando si fanno operazioni di questo genere, noi abbiamo costruito la riserva naturale della Val Carmassa tra Vincchio, Cortiglione, Incisa, ed è servito molto che qualche proprietario fosse disponibile a mettere a disposizione il proprio bene per la collettività. Quindi sono esempi che vanno premiati al massimo, e poi a distanza di 20 anni si possono vedere i risultati, perché il vino di Chiorno è sicuramente molto buono, ma il valore aggiunto di quel territorio è qualcosa che fa del vino di Chiorno qualcosa di speciale, Chiorno lo sa. Quindi il comune ha dato un beneficio grande a un imprenditore privato, tutto regolare, tutto bello e tutto che porta a un'economia di qualità, che è quella che dovrebbe salvare questo territorio. Rispetto al mio argomento, io partirei da una riflessione che metto a disposizione di tutti. Il nostro è un paesaggio di produzione. Al contrario del mare e della montagna o di altri paesaggi, questo è un paesaggio del lavoro umano. È inscindibile il paesaggio del lavoro. È paesaggio di lavoro contadino, è paesaggio di trasformazione, e naturalmente finché si viene mantenuto per millenni una procedura di coltivazione della vite, questo paesaggio resiste, sta fermo e viene mantenuto. Queste colline nate dal mare, friabili e fragili, se venivano coltivate con la zappa e l'aratro, non subivano danni irreversibili. Oggi i nuovi metodi di coltivazione della vite comporta che i vigneti siano impiantati diversamente, che ci siano macchine che lavorano sul terreno, e comporta anche che ci sia un attivo controllo, e in riserva naturale della Val Carmassa, qui c'è il Presidente e il Guardiaparco, sanno bene che devono operare dei controlli molto vivaci quando ci sono i nuovi impianti di vigneti, ma c'è ancora un altro elemento per il nostro paesaggio culturale, che ripeto è un paesaggio contadino. La nostra è una cultura contadina che va tenuta così, va tenuta come cultura del mondo contadino. Non è la cultura di Dante, poi parlerò anche degli esponenti letterari e storici di questo territorio, ma la cultura contadina. Questa cultura contadina faceva della vigna un'economia di sopravvivenza per la famiglia, quindi c'era la vigna, c'era il pesco, c'era il fico, c'erano le coltivazioni in mezzo ai filari. C'era un paesaggio che oggi, la Langa è un esempio secondo me non da seguire, viene sempre più omogeneizzato perché le piante da frutto vengono espulse, me l'ha spiegato bene il professor Gerbi, io ho una grande considerazione e stima per il professor Gerbi, però mi piacerebbero lo stesso le piante nelle vigne, che poi questi portano parassiti, eccetera. Siamo molto attenti a non modificare in senso proprio di omologazione un paesaggio che nel nostro caso mantiene presenza di boschi, presenza di vigneti, articolati, e questa è una ricchezza visiva ma culturale, perché è una testimonianza nel tempo di come i nostri contadini lavoravano, faticavano. Il nostro è un paesaggio di grande fatica, ed è un paesaggio che non può su cui non si può parlare prescindendo dall'economia. È un paesaggio che produce il nostro e deve mantenere questa caratteristica, altrimenti non esiste. Però in questa connotazione tra paesaggio ed economia, noi abbiamo un altro valore aggiunto. che in questa terra, per ragioni che qualcuno dovrà indagare perché sono cose davvero un po' straordinarie, si concentrano in pochissimi, in una estensione, in un'area abbastanza piccola, degli scrittori, degli storici, dei ricercatori di antropologia che fanno di questo paesaggio qualcosa di speciale, qualcosa di particolare, nel senso che nel momento in cui un paesaggio viene descritto, viene studiato, vengono spiegate le vicende storiche che in quell'ambiente si sono succedute, quel paesaggio acquista un valore simbolico più alto che in altri luoghi. Allora, io credo che anche per il vincolo paesaggistico di Castelnuovo Calcea le pagine di Broferio abbiano agito, perché quando uno scrittore, un avvocato di grido come Angelo Broferio, un uomo politico, scrive che chi non ha visto un passerotto sul campanile di Castelnuovo Calcea non ha visto nulla di bello, o che Castelnuovo Calcea è il più bello paese del mondo, io su questo contrasto ovviamente perché ci vincio, ma io credo che questo, al di là se si era letto o meno Broferio, queste presenze aleggiano, alle volte sono come dei fenomeni cartici, vengono dimenticati, ma la forza degli spiriti belli, della cultura, poi emerge. Allora, quando parliamo di paesaggi culturali, forse pensiamo in particolare a itinerari letterari, perché a Castelnuovo Calcea esiste e comincia ad essere valorizzato giustamente, perché a Vincio gli itinerari letterari di Davide Laiolo sono ormai una risorsa condivisa, fatti dalla provincia, dal parco Grinzane e Cavour e dall'associazione, ma oggi sostanzialmente gestiti dall'associazione e dal comune di Vincio, e Vincio è diventato ormai un paese turistico di offerta di residenzialità, di soggiorno, oltre che di cibo, no? Ecco, questi paesaggi, quando si parla di paesaggio culturale, secondo me non è sufficiente soltanto ricordare gli scrittori. Andrebbe molto bene che Monbercelli, e credo che sia un'intenzione del sindaco, valorizzasse anche una figura come Gigi Monticone, ma non solo perché ha scritto La Vigna, ma perché ha ricostruito le vicende di Monbercelli, ma perché ha amministrato quel comune come funzionario attento alle esigenze del territorio. Allora, abbiamo delle risorse, e ritorno a questo elemento della cultura contadina, che è un percorso museale, per esempio, che ormai interessa moltissimi paesi, e sono musei di cultura contadina, di cultura del lavoro contadino, come delle abitudini, delle usanze, delle tradizioni. Ma penso, per esempio, che se noi utilizzassimo bene il nostro territorio, e la riserva della Val Sarmassa è un esempio, io mi auguro che venga allargata, che il corridoio ecologico sia una, come dire, un piccolo risarcimento rispetto alla distruzione delle colline di Cortiglione come cave. Io, questa è una mia angoscia, quindi la dico in ogni circostanza, che i corridoi ecologici sorgano nel territorio. E il corridoio ecologico, il mantenimento di un bosco, di una pianta, non so, io ho visto persone emozionate quando si è letto il racconto di mio padre sugli 11 gelsi del fondo valle del Tiglione. Gli 11 gelsi che gli avevano salvato la vita come partigiano, perché le pallottole si erano conficcate nel vecchio tronco invece che nella sua persona, e che poi vengono sradicati perché i gelsi non servono più, non ci sono più i bacchi da seta. Bene, però questa valle ha ancora una consistenza di essenze arboree, di situazione ambientale che merita, non meriterebbe, non uso il condizionale, vorrei che sia un'imposizione, mi scuso di questa violenza ma mi sembra necessaria, merita una salvaguardia di grande rilievo, perché il turismo oggi è finito, il periodo che si mangia soltanto, si vuole mangiare bene, bere meglio, comprare i prodotti locali e questo va tutto bene, ma si vuole passeggiare, si vuole capire che cos'è la campagna, si vuole meritare un ambiente. E quindi ci sono spunti ambientali, culturali, di lavoro contadino, ma direi di religiosità popolare, perché poi Vinchio, che ha gli itinerari letterari, ha anche un riferimento religioso nella casa del beato fratello Teodoreto, che è meta di pellegrinaggi. E poi ci sono i piloni votivi. Quando con il sindaco abbiamo congegnato il dépliant di Vinchio, abbiamo segnalato alcuni piloni votivi che sono il segno di una modalità di rapporto con il Signore che il contadino aveva, di ringraziamenti, che sono la storia di queste comunità, perché poi il paesaggio è anche la comunità di chi ci abita, è l'insieme. Guai a pensare soltanto alla vigna senza chi la coltiva, ma guai a pensare al paese, a queste cose bellissime di Isola Villa, senza la comunità che ci sta intorno, senza creare una consapevolezza della bellezza di quel paesaggio. Io ricordo sempre una frase che Fiorello Rondoletti a Vincio sul Brico dei Saraceni mi ha detto qualche anno dopo che era morto mio padre, e mi ha detto: guarda, io sono stato qui tutta la vita, sono nato qui e qui ho lavorato, però tuo padre mi ha fatto vedere i fiori delle gaggie come non avevo mai visto. E questo è come la comunità rielabora quello che gli scrittori hanno scritto. Laiolo ha scritto in un suo racconto, riprendendo una frase di Borges e di Sciascia, forse io stavo già qui prima di nascere. Sicuramente la cultura contadina stava qui da millenni. Rischiamo di perdere quello che era la potenzialità di coesione delle comunità e la potenzialità di espressione di forme culturali, tradizionali, leggendarie, ma anche di lavoro, se noi scindiamo il paesaggio dalla comunità e il paesaggio dalla economia. E concludo ricordando una parola, facendovi osservare una parola. I contadini non dicono la natura, non dicono l'ambiente, dicono la campagna. La campagna è un vocabolo che ha una doppia valenza. Campagna come ambiente, come la vigna, come il bosco, ma campagna come l'annata di lavoro. Ecco, teniamolo presente quando parliamo di paesaggio e quando parliamo di valore culturale del nostro paesaggio. Non imbalsamiamolo, difendiamolo da cementificazioni violente come quelle che ci sono state presentate, difendiamolo da infrastrutture troppo invasive, difendiamolo anche un po' dalle villette a schiera. Mi rivolgo agli amministratori, perché il paesaggio è dei cittadini, di tutti noi, ma sono gli amministratori che hanno la responsabilità e il compito di intervenire sul paesaggio, di controllare ciò che avviene sul paesaggio. Una volta la casa contadina si faceva o nel paese, per ragioni di servizio, o nel podere. E capisco che oggi ci sia una grande richiesta di residenzialità nei paesi, che è una richiesta giusta e dinamica, perché noi abbiamo avuto un paesaggio dinamico che ha cambiato anche le sue coltivazioni sul territorio e ha cambiato anche la configurazione di alcuni paesi. Ma questa residenzialità governiamola e diamo soprattutto delle tipologie costruttive, perché noi siamo passati dall'era dei geometri all'era degli architetti, ma evitiamo di avere tanti esempi di beautiful sul nostro territorio, perché non c'entrano con la nostra storia. Sono ville anche belle, ma non c'entrano. Noi abbiamo delle case asciutte, austere e severe, perché questo era il modello di vita, e credo che oggi ci sia una nuova ricerca. io che ormai sono vecchia posso misurare come anche le idee abbiano le gambe e non solo i soldi, perché 40 anni fa si parlava del bricco dell'U a Costigliole come un bricco da salvare, si parlava di conservazione del paesaggio, si parlava di cose tra pochi intellettuali e poi sono successe altre cose. Eppure queste idee hanno avuto le gambe e oggi mi sembra che stiano camminando anche con le gambe di alcuni amministratori in cui dobbiamo avere fiducia perché questo paesaggio venga conservato ma come elemento dinamico della comunità.
Laurana, ti ringrazio di cuore per questo, nel tuo contributo, anche questo pare ricco di studi di riflessione, e condivido questo invito con un approccio austero anche nell'edificare, nel costruire, non solo nel vivere, ecco, ma e soprattutto anche in questi aspetti un po' più esteriori. Effettivamente, ed è un sentimento che ho avuto modo di condividere anche con altre persone, anche altre persone della mia età. C'è nella casa contadina nostra, artigiana, una bellezza che è senza fine, ecco, qualcosa che in passato veniva denigrato, oggigiorno effettivamente viene rivalutato e apprezzato non solo da noi, ma è ben noto anche dai tanti svizzeri che sono venuti qua a Isola come in altre realtà, proprio in questo tipo, questa tipologia edilizia, ritrovano dei canoni estetici di grande bellezza. Ci avviamo a concludere nella mattinata di oggi, ancora con un'esperienza che ritengo molto interessante e direi singolare, scoperto leggendo la stampa, mi ha permesso poi di conoscere il Silvano Stella di avviare anche qui un'esperienza che ritengo importante da coltivare con le finalità dell'associazione che Silvano Stella proporrà, sicuramente si potrà avviare questo discorso che è stato affrontato nell'ambito delle diverse relazioni. Ecco, quindi chiedo a Silvano Stella di portare un contributo appunto sul tema del laboratorio di armonizzazione paesaggistica e questa esperienza che parte da Loazzolo, lo siamo da corso. Non dalla comunità Valpiglione, ma non lontano, ecco, quindi in linea d'aria penso saremmo una ventina, 25-20 km, e quindi chiedo gentilmente di portare questo contributo.
Buongiorno, io cercherò di essere conciso. Parto da alcune considerazioni che sono già state fatte da parecchi di voi in sintesi. Cioè, praticamente noi abbiamo questo paesaggio che è risultato di ere geologiche, quindi l'armonia delle nostre colline è una cosa che ci ha impiegato delle ere intere a formarsi. Poi ci sono voluti secoli a imparare a coltivarle, a insediarsi, a trovare i materiali, le case, come sono state posizionate, l'esposizione rispetto al sole, cioè tutta una serie di saggezza che è stata lentamente sviluppata dai nostri avi nei secoli, e poi in un paio, due o tre decenni noi stiamo facendo invece tutt'altro, stiamo facendo delle cose che non parlano più di armonia. E allora noi, partendo da questa considerazione generale, siamo arrivati a quello che l'oggetto del contendere, che è questo questo capannone, questo è sul suolo di Loazzolo. Abbiamo deciso che una situazione di questo tipo non poteva continuare. È lì da 18 anni inutilizzato questo capannone, perché doveva essere una cantina, poi invece i proprietari hanno cambiato idea ed è rimasto così. Se ci fossero foto più da lontano si capirebbe che è ancora peggio di quanto sembri qua, perché insiste, cioè questo è un poggio che insiste su una serie di valli circostanti dove veramente si vede da chilometri di distanza. Insomma, abbiamo messo su un'associazione per comprare questo capannone, grazie anche all'atteggiamento positivo del proprietario, nel senso che non ha opposto resistenza a questa iniziativa. Abbiamo raccolto dei fondi e ci stiamo adoperando affinché questo capannone possa venire smontato. Vorrei però farvi riflettere su cosa comporta smontare un capannone di questo tipo. Cioè, bisogna innanzitutto ottenere il permesso dalla commissione edilizia. Poi ci vuole un'autorizzazione della SL locale, perché la copertura di questo capannone è in amianto. Allora, l'amianto, e poi finisco solo per quanto riguarda lo smontaggio. Dopo aver tolto la copertura bisogna segare i pilastri, perché ovviamente hanno il ferro dentro, eccetera, quindi ci vogliono delle apparecchiature particolari da segare, per trasportarlo su dei pier speciali, con bilici, con rischio di magari rompere anche la strada, non si riesce a far manovra, tutta una serie di problematiche. L'amianto, prima di smontarlo, bisogna prelevarne un pezzo, fargli un test, stabilire se è di tipo A, B o C. Poi bisogna, la ditta che verrà a smontarlo deve avere due spogliatoi, uno pulito e l'altro detto sporco. Uno per tenere gli abiti di chi lavora, quelli normali, l'altro per decontaminare gli abiti utilizzati allo smontaggio con relativa doccia. Quindi poi queste lastre vanno verniciate sul posto proprio per spegnere tutte queste eventuali fibre, poi smontate, portate giù, imballate in polietilene e poi impilate e bisogna mettergli sopra delle etichette particolari e poi portate nelle apposite discariche. Cioè, immaginiamoci cosa vuol dire tutto questo. Se pensiamo a cosa vuol dire smontare invece una cascina, è più facile, no? Quindi, cioè, questo fatto credo debba farci riflettere. Quindi niente, questa è l'iniziativa che noi stiamo portando avanti. Ovviamente questo è un caso limite, cioè perché di capannone da smontare probabilmente ce n'è più di quanti pensiamo, però la maggior parte contengono delle attività produttive, contengono lavoro, persone che guadagnano da vivere dentro, quindi bisogna avere il massimo rispetto per queste situazioni. Il tentativo che bisognerebbe fare è cercare di integrarle, cioè quelle che abbiamo, la stampa l'ha chiamato l'ecomostro, questi manufatti andrebbero appunto inseriti meglio, appunto del mascheramento, come diceva il signor Simoncello, mi è piaciuta moltissimo la simulazione dell'edra, cioè sembra banale, ma potrebbe già fare qualcosa per determinati casi, oppure piantare, mascherare con degli alberi sempreverdi, e qui il professore ci potrebbe aiutare in tal senso, e ovviamente ricorrere anche a una semplice colorazione. Noi abbiamo visto sulle autostrade qui nella zona, forse anche altre, sulla Torino-Piacenza, tutti i ponti di attraversamento sono stati colorati di verde, non so se c'è stato caso, negli anni recenti, e devo dire che l'impatto diminuisce parecchio, perché il cemento, soprattutto d'estate, nelle giornate di sole diventa bianco, quindi c'è un inquinamento anche cromatico delle nostre colline, nel senso che non è solo a livello volumetrico, come forme, come materiale, proprio sono delle macchie bianche nel verde delle nostre colline, quindi se almeno si potessero tinteggiare e poi mascherare con del verde, magari intervenire sulle coperture, perché soprattutto i capannoni nelle valli visti dall'alto sono di nuovo bruttissimi, quindi le loro coperture, almeno utilizzare coppi sarebbe ideale, o materiali. Questa era un po' l'idea che noi abbiamo per quanto riguarda sia la cura delle precedenti situazioni, e abbiamo anche delle idee a proposito della prevenzione delle prossime, che sono un po' quelle che avete riassunto un po' tutti voi, cioè intervenire sui piani regolatori, sul piano colore, cioè fare in modo che i comuni adottino degli strumenti urbanistici, però bisognerebbe che questi strumenti poi fossero applicati, cioè e poi soprattutto che ci fosse un po' di leva da parte dell'amministrazione nei confronti di chi invece semplicemente pagando una sanatoria anche mi risulta non eccessiva possa sostanzialmente non seguire queste indicazioni, perché cioè, mi risulta che le commissioni edilizie urbanistiche possano consigliare di utilizzare certi materiali, possono richiedere, ma non più di questo, perché se poi chi costruisce gli tirano i soldi per fare la copertura in coppi o mettere i portoni in legno o foderare il mio capannone in un certo modo, non lo faccio. Sostanzialmente è una problematica grossa, cioè perché al limite gli strumenti esistono, ma poi non possono essere applicati, è come se non esistessero. Un paio di considerazioni che ho sentito fare, e volevo citare una frase che il professor De Vecchi aveva utilizzato in un precedente convegno, cioè il paesaggio non è l'eredità dei nostri padri, ma è il prestito dei nostri figli. Io credo che questa frase veramente racchiuda un po' la sintesi di quello che è stato detto oggi. Per stringere sull'operatività, io mi sono confrontato con abitanti della mia zona, con persone con produttori eccetera. In ultima analisi la problematica è che va bene, paesaggio, poesia, come la professoressa ci ha spiegato benissimo, però non si vive di paesaggio. Ecco, io su questo punto invece non sono assolutamente d'accordo. Ho sentito un contributo di un prestigioso architetto che ha fatto fare un test, cioè ha voluto scientificamente dimostrare che invece il paesaggio serve, al di là di tutte le parole. Quindi è traducibile anche economicamente. Sinteticamente è successo questo, hanno sottoposto a un campione di consumatori molto ampio, che comprendeva dai sommelier, dai degustatori di professione, fino a studenti, casalinghe, cioè persone assolutamente non legate a conoscenza approfondita del vino. Hanno fatto assaggiare due vini presentandoli precedentemente, cioè hanno spiegato che un vino arrivava da un contesto di un certo tipo collinare e c'erano tutte le foto dei vigneti da cui arrivava questo vino, e poi c'era l'altro vino invece arrivava da un contesto di pianura non attraente, dove sullo sfondo si vedevano anche delle costruzioni industriali, eccetera. Sono stati assaggiati questi due vini, e poi c'era una scheda da compilare sia a livello organolettico che di gusto, c'era tutta una serie di parametri a cui rispondere. I risultati sono stati proprio eclatanti. A parte i sommelier, che hanno dato un parere abbastanza simile tra i due vini, tutte le altre categorie hanno assolutamente preferito il vino che proveniva da questi ambienti collinari. E fino a qua dici, vabbè, qual è la semplicità? Consiste nel fatto che era lo stesso vino, cioè i due bicchieri contenevano lo stesso vino. Quindi mi sembra la dimostrazione veramente inequivocabile del fatto che l'aspetto estetico interviene proprio a livello psicologico su chi consuma poi il prodotto. Questo penso che si possa anche dire per i fiori, visto che ci troviamo in una zona per gli ortaggi, eccetera.
È una componente
fondamentale. Lo dice anche il professore, quando addirittura lui aggiunge anche l'aspetto etico. Cioè io credo che bisognerà anche parlare di etica, perché di etica della coltivazione, perché bisogna anche che questi prodotti vengano coltivati in modo etico. Comunque, senza voler allargare troppo i discorsi, mi sembra di poter dire che quindi questo concetto che è stato dimostrato da questo piccolo esperimento ci deve far capire che noi dobbiamo legare le nostre produzioni al territorio, anche per un semplice fatto di concorrenza di mercato. Cioè non è possibile pensare di
produrre dei prodotti sganciati da questo territorio, che fortunatamente, come tu ci avete detto, è meraviglioso, e quindi evidentemente in concorrenza con produttori di qualunque parte del pianeta. Cioè, non possiamo dire il vino fa la gara dei prezzi, perché poi in Cina, sicuramente in Cile o in qualunque altro posto del mondo, riusciranno a fare lo stesso prodotto, forse anche a un costo inferiore. Se noi riusciamo a legare a questo paesaggio i nostri prodotti, sicuramente abbiamo solo che da avere dei vantaggi. L'ultima considerazione, sento che il tempo stringe, cosa abbiamo fatto? Noi a livello locale stiamo cercando di coinvolgere i giovani, sostanzialmente perché non scappino. E quindi sviluppare quello che è un po' il senso di responsabilità individuale. E anche quindi su due piani ci stiamo muovendo: uno, cercare di stimolare l'aspetto estetico, e come diceva lei prima, questi discorsi, anche il signor Musso, che dell'intervento che ha fatto inizialmente, dei fiori, fare questi concorsi sui comuni fioriti, cioè stimolare gli abitanti di questi paesi a prendersi cura dell'aspetto estetico e non solo produttivo del territorio. E poi coinvolgere anche i giovani a utilizzare il territorio su cui sono nati in modi alternativi, perché se in una vigna o in un prato ci si va solo per coltivare o tagliare l'erba, bisogna... Noi siamo alla quarta edizione di un concerto che i giovani organizzano in un prato, lì a Coazzolo, una sera d'estate, musica, vanno avanti fino alle 3, alle 4 del mattino, poi queste installazioni artistiche del Castelnuovo Francescano, secondo me un'idea meravigliosa, quindi utilizzare, cioè fare in modo che questi ragazzi frequentino il territorio, perché sennò andranno sempre di più a cercare altrove il senso del loro abitare. E un'ultimissima considerazione, i turisti che arrivano, soprattutto mitteleuropei, ricordiamoci che hanno studiato a scuola Goethe, che veniva in Italia nel 1800, inizio 800, e quindi ha scritto dei libri memorabili sul bel paese, e loro lo studiano ancora a scuola, e quindi arrivano e si aspettano di trovare un'Italia che sia comunque figlia di quell'Italia, e la trovano in Toscana, in Umbria, benissimo.
Grazie Susanno per questo contributo, anche qui di concretezza, per il fatto che effettivamente si può operare su un piano culturale, si può operare come laboratorio di armonizzazione paesaggistica, che ha come sigla l'ARPA senza posto, quindi laboratorio riarmonizzazione paesaggistica, che ha come punto un'affinità concreta, in modo tale che si possa, se vogliamo, dimostrare che è possibile intervenire su casi concreti anche nella realtà artigiana. Vedete, qui siamo qui sul bordo della provincia di Cuneo, ma siamo ancora, non lo vedete perché è cambiato, lo vedo io sullo schermo, comunque siamo ancora nell'artigiano. Questo potrebbe essere un dato di eccezionale interesse per la provincia di Asti, per questo primo caso concreto di intervento, di ricucitura del paesaggio. Bene, siamo all'ultima relazione della giornata. Ho chiesto al dottor Caglioni, Paolo Caglioni, di portare un contributo di una realtà diversa dalla nostra, la realtà sarda, la Sardegna. Tutti noi la conosciamo come forse una delle perle del paesaggio a livello internazionale, a livello mondiale. Si tratta di una realtà, quella della Sardegna, che ovviamente vive anche essa tutta una serie di trasformazioni, ovviamente nel caso specifico delle coste, in particolar modo, ma anche il paesaggio agrario è oggetto una serie di pressioni, trasformazioni. Pensato che appunto un intervento di uno studioso di questo tipo di problemi riferiti appunto al contesto sardo potesse essere interessante anche alla realtà nostra. Quindi lascio la parola al dottor Caglioni per questo tipo di approfondimento. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti e grazie intanto sia al Comune di Isola che al professor De Vecchi per l'invito, che è senz'altro gradito. Io devo dire che ho un po' di timore reverenziale nel parlare di paesaggio viticolo, della Sardegna in un luogo come questo, che è un po' la culla del paesaggio viticolo. Comunque, ciò nonostante, spero di potervi dare una testimonianza utile e interessante della realtà di cui mi occupo. E comincio riprendendo anche un po' qualcosa che è una cosa che è stata detta poco fa dalla professoressa Vaiolo, il cui intervento ho molto apprezzato, sul significato del paesaggio agrario come paesaggio della trasformazione, paesaggio del lavoro dell'uomo. Per cui comincio citando una frase biblica: costruiranno case, l'abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. E questo ci dà un po' il senso del fatto che il paesaggio agrario è un paesaggio storico che veramente va nella nota dei tempi, ma poi anche l'elemento importante è il significato, il ruolo del rapporto tra l'uomo e il territorio, tra l'uomo e il paesaggio. Abitare e utilizzare il territorio per la produzione, queste sono le due funzioni che sin dalla nota dei tempi sono state realizzate. Un'altra nota introduttiva riguarda le recenti definizioni del codice urbani, che evidenzia proprio questo aspetto, cioè il fatto che le interrelazioni tra l'attività dell'uomo e i caratteri della natura sono poi l'elemento su cui il paesaggio è fondato. Fino al decreto urbani il paesaggio era un elemento che aveva o dei connotati specificamente culturali o dei connotati di natura ambientale, ma questa interrelazione tra attività dell'uomo e paesaggio è stata proprio evidenziata da questa norma, importante norma. Io vi parlo dell'esperienza, della situazione della Sardegna, in particolare della provincia di Cagliari. La provincia di Cagliari, voi forse tra l'altro sapete che recentemente c'è stato un riordino amministrativo delle province, per cui da 4 le province di Sardegna sono diventate 8. E la provincia di Cagliari è quella che vedete in rosa, in basso, e in Sardegna esistono tutta una serie di regioni storiche, le vedete in questa immagine, il Campidano di Cagliari, il Parteolo, la Presenza, la Marmilla, che sono caratterizzate da tipici caratterizzazioni proprio del paesaggio agrario. La prima caratterizzazione è quella legata alle caratteristiche dei suoli, alla geologia e ai suoli presenti nel territorio. Il sistema, vedete questa fascia gialla è la fascia dei calcari miocenici, che sono dei suoli molto simili a quelli che si trovano in questo territorio, quindi sono dei suoli adatti e adeguati per la coltivazione del vigneto, ma che si prestano bene all'agricoltura. In quell'ambiente c'è un problema specifico, che forse qui è meno sentito, che è quello della disponibilità dell'acqua, perché quei suoli possono avere dei problemi di aridità. Al centro, la parte più azzurra, è invece la pianura alluvionale del Campidano, che è poi a destra e a sinistra si trovano i massicci con le rocce intrusive, i sistemi intrusivi e le rocce metamorfiche, che ovviamente hanno poi una suscettibilità all'uso agricolo minore. Un altro aspetto è l'aspetto fitoclimatico, cioè le caratteristiche del clima che insieme al suolo condizionano in modo significativo la capacità di coltivare i terreni. Da questo punto di vista, appunto, stavo dicendo, la Sardegna viene classificata nel lauretum caldo per una parte, nel lauretum freddo per l'altra. Comunque, in particolare nella provincia di Cagliari, troviamo tutta una serie di microclimi differenziati in modo molto specifico, e comunque le condizioni, cioè la presenza dell'acqua è poi un elemento, un fattore limitante molto importante. Per quanto riguarda il sistema agricolo della provincia di Cagliari, nella provincia di Cagliari si concentra il numero maggiore di aziende agricole a livello regionale, e la struttura agricola ci dà la presenza di 6.000 ettari di vite e 6.000 ettari di olivo, insieme ad altre coltivazioni. È molto importante la quota cereali, anche perché, come vediamo tra poco, poi la struttura produttiva è basata sostanzialmente sul sistema cerealicolo, almeno la struttura produttiva storica, anche se oggi poi così come diceva qualcuno prima di me, la cerealicoltura è così messa in pericolo dalla diminuzione della competitività dell'agricoltura sui mercati. Le produzioni agrarie, in particolare per quanto riguarda assieme ai cereali, le due forme di coltivazioni che caratterizzano in modo maggiore il paesaggio, vite e olivo, vedete che c'è una concentrazione in alcune aree, in particolare nella fascia che prima abbiamo visto come la fascia dei calcarini oceanici, proprio perché c'è un naturale connubio tra clima, suolo e capacità dell'uomo poi di coltivare queste colture. Un altro tema di tipo strutturale, uno dei problemi principali che noi riscontriamo in Sardegna è la elevatissima frammentazione delle aziende agricole, che soprattutto per le colture legnose crea dei notevoli limiti nella capacità di razionalizzare, di migliorare questi comparti per renderli più produttivi e più competitivi. Non c'è bisogno neanche che lo dica, la Sardegna è nota per la presenza, per l'importanza del ruolo della cultura agropastorale, in particolare della pecora. Esistono anche altre attività zootecniche, ma la pecora poi comunque è l'elemento anche culturale più importante, appunto. Ecco, quindi diciamo che tutta una serie di filiere, di comparti produttivi presenti nel territorio sono quelli che fanno un po' da sfondo, da elemento determinante del sistema produttivo rurale della Sardegna meridionale. Passiamo un po' a parlare della vite invece adesso, quindi cominciamo a entrare nel paesaggio della vite. Ci sono una serie di vitigni storici che sono coltivati, alcuni bianchi e rossi, il Nuragius, la Monica, il Carignano, il Cannonau. Di recente si è vista un'introduzione graduale, personalmente io sono convinto del fatto che finché rimane graduale può essere positiva, di vitigni internazionali come il Cabernet o lo Chardonnay, che sono tra l'altro dei vitigni anche molto plastici, che riescono a trovare buone condizioni di adattamento anche in Sardegna. Certamente immaginare un futuro, come sta capitando in certe aree, anche al di fuori dell'Italia, in cui il Cabernet Sauvignon diventa la monocultura, ecco, certo, credo che questo non sia uno scenario positivo, per cui invece la valorizzazione e il mantenimento dei vitigni storici è un elemento importante. Lo stesso capita per quanto riguarda l'olivo, che è un altro appunto determinante del paesaggio agrario, e anche qui abbiamo delle cultivar molto tipiche che sono perfettamente adattate al clima e all'ambiente e permettono produzioni di qualità. Queste cultivar sono adattate all'ambiente anche perché provengono da migrazioni storiche, no, dovute all'uomo, dei vitigni e delle cultivar di olio, delle varietà di olio, e partono da lontano, partono dalla Fenicia, dalla Siria, dalla Spagna, e hanno trovato in Sardegna una ottima adattabilità, appunto. Ecco, una nota sulla formazione del paesaggio, sulla genesi del paesaggio, che credo possa essere importante. Dicevo che il sistema del paesaggio rurale della Sardegna, in particolare del Sud Sardegna, nasce da un sistema agropastorale in cui era dominante la coltura dei cereali, le colture erbacee dei cereali. E questo sistema si basava su una organizzazione comunale, un'organizzazione territoriale su base comunale, che vedeva tutti i proprietari dei terreni di un paese mettere in comune le proprie disponibilità di suolo, e quindi tutto il suolo veniva quindi diviso sostanzialmente in tre parti: una parte veniva coltivata a cereali, un'altra parte era destinata al pascolo, e queste due parti ricadevano in quello che viene definito come bidazzone, e una terza parte invece era destinata al riposo vegetativo, quindi era una sorta di maggese. Se noi andiamo a vedere questa immagine, anche se purtroppo è un po' scura, comunque vediamo che il sistema rurale è proprio strutturato con il paese al centro, con queste davanti, che sono molto scure, mi spiace per la qualità dell'immagine, comunque sono le aree degli orti e delle vigne, più in là cioè l'area libera, l'area, che è un'area tra l'altro senza ostacoli, senza muretti, senza recinzioni, che è l'area della coltivazione dei cereali, l'area del bidazzone per l'appunto. Ancora più lontano troviamo i chiusi, e che hanno quindi una funzione anche legata alla, sempre all'attività zootecnica, e infine il saltus, cioè le aree incolte e di foresta che stanno nella parte più lontana rispetto al centro abitato. Ecco, questi sono i chiusi, vediamo la tipica forma del paesaggio agrario sardo data appunto dai muretti a secco. Queste sono le aree dell'incolto del saltus, vedete, questi sono dei, qui siamo a Burcei, sono dei suoli, Burcei nella zona a nord-est di Cagliari, sono dei suoli molto poveri, sono dei suoli che danno una vegetazione appena sufficiente, cioè una capacità appena sufficiente alla vegetazione di poter rimanere presente. Qui abbiamo, torniamo a vedere un pezzo di vigna e vediamo che comunque il rapporto tra, storicamente, proprio nel sistema rurale storico c'è sempre stato un conflitto molto forte tra pastorizia e agricoltura. Qui invece abbiamo un'altra caratterizzazione, quindi questa è come dire, l'ambito del bidazzone proprio, quindi l'ambito dello quello che viene chiamato l'open field cerealicolo. Un territorio esteso che, dove appunto è possibile, era possibile soprattutto in passato ma ancora oggi, effettuare le coltivazioni dei cereali. È un paesaggio che ovviamente muta con variare delle stagioni, come capita molto spesso nel caso dei paesaggi agrari, che passa quindi dal colore beige dei suoli durante la rattura, appena dopo la rattura, al verde delle fasi vegetative e infine al giallo del periodo arido. Ancora qui abbiamo un'immagine dello stesso genere. Ecco, invece quando passiamo al paesaggio della vite vediamo che le caratteristiche formali, le caratteristiche di visualizzazione del paesaggio sono ben diverse. E qui siamo nella Tregenta, che è una delle regioni storiche di cui parlavo prima. E qui invece siamo più vicini a Cagliari, siamo nel Parteolla, e vediamo anche in questo caso che poi comunque spesso i paesaggi si intersecano, quindi il paesaggio della vite si unisce insieme al paesaggio dell'ulivo e ad altre forme di paesaggio proprio per formare una sorta di puzzle estremamente gradevole dal punto di vista visivo. Ancora paesaggio della vite, qui siamo a Sestu, siamo alle porte di Cagliari, dove comunque permangono tutta una serie di aree di attività agricola piuttosto importanti. Ancora nella Tregenta, anche qui ancora paesaggio della vite, e ecco una cosa che vorrei sottolineare, il paesaggio della vite non è solo la parte coltivata, ma alla fine poi anche le strutture, anche richiamando un po' quello che era la frase con cui ho aperto il mio intervento, le strutture sono dei sistemi, sono un elemento importante per la qualificazione del paesaggio. Tra poco parlerò poi in particolare dell'architettura, però nel caso del paesaggio della vite la cantina è un elemento del paesaggio della vite, anche se fisicamente non appartiene, non è collegata direttamente alla vite. Questa è la cantina dell'azienda Ferruccio De Iana, sentiamo San Pietro, anche qui siamo alle porte di Cagliari, siamo a 15 km dal capoluogo, quindi ciononostante permangono una serie di attività di tipo agricolo. Qua abbiamo un altro esempio, qua siamo a Doglianova, siamo un po' più lontani, e abbiamo anche qui un esempio di intersezione, collegamento del paesaggio della vite e di quello dell'olivo. E qui invece passiamo al paesaggio dell'olivo. Ieri eravamo al convegno un interessante convegno sull'olivo, sempre qui, e si parlava anche poi, qualcuno ipotizzava il fatto che si potesse passare dai sesti tradizionali a delle forme di gestione agraria un pochino più fitta. Ecco, questi sono i sesti tradizionali che in Sardegna hanno la dimensione tipica del 10x10, quindi alla fine poi comportano praticamente una densità di 100 piante ettaro. Invece quando vediamo coltivazioni più recenti, impianti più recenti, vediamo che le distanze tra le piante vengono ridotte. Questa credo sia una 6x8 se non sbaglio. Qui siamo nella presenza, siamo tornati un po' più a nord e qui siamo a Suelli, se non ricordo male, il paese si chiama Suelli, e vedete che nonostante che i sesti siano più ravvicinati, la qualità e la bellezza di questo paesaggio rimane comunque intatta, e quindi credo che sia importante proprio considerare, a parte il fatto che poi l'utilizzo dell'olivo, l'olivo è una pianta assolutamente plastica che può essere utilizzata in tutta una serie di interventi anche di tipo più strettamente ornamentale. Qui siamo ancora a Dolianova. Ecco, un paio di immagini anche di altri paesaggi, perché ripeto, il paesaggio sardo è un paesaggio caratterizzato certamente dal paesaggio dell'olivo e della vite, ma in cui si trovano altre forme di paesaggio. La zootecnia, dicevo, in particolare la cultura della pecora è prevalente. Anche in questo caso, vedete, anche qui il paesaggio zootecnico non è solo il paesaggio in cui noi vediamo le pecorelle o le vacche e i pascoli o gli erbai, ma è anche il paesaggio delle strutture, quindi è importante qualificare, fare in modo avere un'attenzione sugli aspetti estetici anche proprio per queste strutture. Il paesaggio dei frutteti e degli orti, nella zona di Cagliari presenta un'ampia area in cui ci sono importanti coltivazioni frutticole e orticole, paesaggio forestale, paesaggio fluviale, anche questo è un elemento importante. Ecco, io vorrei fare allora adesso alcune considerazioni generali sul paesaggio. Intanto il paesaggio rurale è un sistema sostenibile, lo diceva la professoressa prima di me, il paesaggio quando viene gestito secondo criteri di buona pratica agronomica si mantiene sostanzialmente intatto nel tempo, cioè non depaupera le risorse in esso contenute. Per cui ecco, diciamo che alla fine oggi si parla di sostenibilità, il paesaggio agrario è un paesaggio sostenibile ante litteram in qualche modo. L'architettura rurale, ne ho già accennato, ma è un valore eccezionale, un valore di grandissimo significato, che anche in Sardegna è presente, possiede tutta una serie di caratterizzazioni. Ci sono tra l'altro ancora oggi degli studi in atto proprio sul paesaggio rurale, proprio perché la caratterizzazione delle forme e dell'organizzazione funzionale anche dei fabbricati rurali, sia quelli per residenza che quelli poi per funzionali alle attività, per esempio le stalle, i fienili, eccetera, hanno delle soluzioni tecniche che noi oggi possiamo riscoprire, rivalutare e utilizzare in modo estremamente positivo. Ancora qui delle forme, qui in mezzo ho messo l'immagine di una chiesetta, in Sardegna sono molte chiese rurali, e anche qui mi ricollego a quanto detto prima sul significato e sull'intersezione tra paesaggio rurale e paesaggio culturale. Qui siamo invece più verso ovest, e questa è una tipica costruzione rurale. C'è stato un accenno prima a questo tema. In Sardegna, contrariamente a quanto capita per esempio in Lombardia e in altre regioni, quasi tutti i fabbricati sono sempre concentrati nell'ambito del centro urbano. Quindi il paese è un paese, pur essendo un paese rurale, ha tutte le case all'interno del centro. Perché al di fuori, come vedevamo prima, al di fuori c'era l'abitazione, quindi c'era l'esigenza di mantenere libero il territorio per poter consentire questa forma di gestione. Ci sono due eccezioni a questo modello, che sono una in Gallura, con gli stazzi, che forse un po' tutti conoscono perché la Gallura è un luogo abbastanza frequentato, e l'altro esempio sia invece nel sud, quindi nella zona del Sulcis, la nuova provincia di Cagliari ha ancora un pezzo del Sulcis, e viene realizzato con i Medaus, così si chiamano queste strutture, che sono dei fabbricati rurali posti all'interno della campagna e sono il frutto di una colonizzazione realizzata nel 6-700. Questa è un'immagine invece di una struttura nuova, questo è un intervento che ho seguito io, e questo anche un po' per dare l'indicazione del fatto che l'architettura rurale non è semplicemente un ricordo del passato, non è solo un sistema che si perde nel tempo e che noi dobbiamo conservare così come facciamo con dei monumenti, ma è anche un modello architettonico che noi possiamo oggi riproporre, riqualificare, riutilizzare in modo assolutamente positivo per la riqualificazione delle nostre, del nostro paesaggio. Allora, qui invece cominciamo a vedere un po' le note dolenti, la crisi del paesaggio. Intanto la perdita di competitività dell'economia agricola, che è evidente che riguarda un po' non solo la Sardegna, ma non solo l'Italia, ma credo un po' tutto il mondo occidentale, quindi l'aumento dei costi produttivi, la concorrenza, eccetera. E questo ovviamente, il paesaggio agrario, un paesaggio che vive del lavoro agricolo, e quindi una crisi agricola condiziona in modo significativo proprio il paesaggio, perché senza l'attività dell'uomo, senza il lavoro, il paesaggio muore. Un altro aspetto importante è la competizione tra usi agrari e usi alternativi. Vedevamo prima il capannone nell'area di Piccola. Allora, questo può anche avere una serie di aspetti positivi, perché è chiaro che il fatto che possano esserci delle persone che poi vengono a vivere in agro, che vivono in agro con una, dal punto di vista residenziale proprio, permette a loro di avere un livello di qualità della vita migliore, però produce anche comunque una serie di costi ambientali legati sostanzialmente alla sottrazione dei suoli, perché l'edificazione produce una trasformazione irreversibile del territorio, quindi sottrazione dei suoli, quello che viene chiamato da alcuni autori proprio il consumo dei suoli, e poi comunque si ha una perdita anche degli aspetti architettonici e paesaggistici. Vado un po' veloce in modo tale da non dilungarmi troppo. Ecco, quindi è evidente che c'è l'esigenza di cominciare a ragionare su quelli che possono essere i nuovi criteri per affrontare gli interventi sul paesaggio agrario, in modo tale da migliorare le caratteristiche di questo sistema. E allora, un elemento è certamente quello di valorizzare la multifunzionalità dell'azienda agricola, non è solo la produzione economica principale, ma può anche essere l'elemento di collegamento con la funzione turistica o con la funzione di servizio che può essere valorizzata, l'adozione di criteri legati appunto alla bioedilizia, la valorizzazione delle tipologie dell'architettura rurale, la riqualificazione di aree che possono essere degradate proprio con funzione ambientale, e comunque più in generale, con questo mi richiamo anche poi al primo intervento, una maggiore attenzione per l'impatto ambientale delle opere, che sono soprattutto delle grandi opere che sono realizzate sul territorio rurale e che spesso vengono realizzate senza nessun approccio specifico di valutazione sugli effetti che possono comportare. Il turismo rurale e l'agriturismo è un altro elemento che in un'ottica di multifunzionalità può consentire la valorizzazione del ruolo, della funzione, del mantenimento dell'azienda agricola e quindi del paesaggio rurale. La bioedilizia è appunto uno degli strumenti attraverso cui possiamo pensare di intervenire. E tra l'altro io vorrei sottolineare a questo proposito, qui vedete un paio di immagini, per esempio in questa immagine si vede la centina di una struttura con degli archi che sono realizzati. Questa è una struttura fatta con mattoni in terra cruda, quindi torniamo proprio all'argilla, che è lo stesso componente del terreno agricolo, che viene utilizzato come materiale, senza cottura, viene utilizzato come materiale di costruzione. A sinistra invece vediamo una serra che non ha la funzione produttiva nell'ambito orticolo o floricolo, ma serve semplicemente per migliorare il sistema di riscaldamento delle nostre abitazioni. Allora, l'utilizzo della bioedilizia può permetterci appunto, tra l'altro la bioedilizia nasce di fatto da tutta una serie di spunti provenienti dall'architettura rurale, ma comunque questo ci può permettere di ridurre l'impatto ambientale. Prima tra l'altro si parlava, cioè il caso del capannone mi è sembrato particolarmente significativo, proprio perché giustamente se noi prendiamo una vecchia cascina o un vecchio fabbricato rurale, un vecchio medaglio, un vecchio stazzo in Sardegna, lo smontiamo, tutte le sue parti sono riutilizzabili, possiamo togliere le travi, possiamo riutilizzare le tegole, i blocchi di pietra possono essere usati uno per uno. Così non è purtroppo delle costruzioni moderne, che invece vanno mandate a discarica con una serie di costi ambientali estremamente significativi. E per questo è importante parlare, quando si parla di paesaggio rurale, anche se possono sembrare due temi non così direttamente collegati, parlare di bilancio ecologico, parlare di analisi del ciclo del prodotto. Perché il pensare di continuare a utilizzare dei cicli di produzione dei materiali, in particolar modo in edilizia, che siano organizzati secondo un modello dissipativo, rischia di continuare a produrre dei dissesti sul nostro sistema territoriale e sul paesaggio. Questa è una casa, anche questa fatta con mattoni in terra cruda. Ecco, mi avvio alla chiusura raccontandovi un attimo invece l'esperienza specifica di intervento sul paesaggio che stiamo realizzando in Sardegna. Dunque, intanto forse avete sentito parlare del decreto salvacosta del piano paesaggistico regionale che la Giunta Soru sta mettendo in atto. In realtà, a parte alcuni aspetti, quel progetto contiene tutta una serie di problematiche d'attuazione, per cui è proprio in una fase di verifica per poter effettuare un'applicazione valida. Però mette al centro come obiettivo, e questa è una cosa estremamente importante, mette come obiettivo della norma e del sistema paesaggistico la progettazione e la qualificazione del paesaggio, quindi è sicuramente un passo estremamente importante. Per quanto riguarda il resto, ci sono tutta una serie di interventi che sono legati alla valorizzazione, da un lato, della funzione competitiva, economica, produttiva dell'azienda attraverso il PSR e il POR, dall'altro alla valorizzazione anche invece del ruolo della funzione di ruralità delle imprese agricole e dei sistemi rurali, e quindi diciamo si tratta di un approccio leader. Volevo raccontarvi invece brevemente quello che è l'esperienza della progettazione integrata, che è una cosa che si pone a metà tra queste due e che in questo momento è in fase di attuazione in Sardegna, quindi stiamo parlando di una cosa assolutamente attuale. È stata fatta da parte dell'assessorato programmazione della regione un lavoro di analisi delle caratteristiche del territorio. La progettazione integrata non si riferisce solo al paesaggio rurale e ai sistemi rurali, ma viene interessata in modo molto importante da questi ambiti. È stata fatta un'analisi, dicevo, è stato fatto l'esame della documentazione, dei documenti DESC sulle caratteristiche del territorio, delle strutture agrarie, del paesaggio e così via. Sulla base di quello sono state realizzate una serie di interviste, una serie di incontri sul territorio, proprio per poter percepire quelle che fossero le reali esigenze e i reali obiettivi degli abitanti e dei territori. Sulla base di questo è stata realizzata una proposta di strategia operativa che si è concretizzata in una serie di ipotesi di progetti integrati che sono stati poi approvati, sono stati poi deliberati da un partenariato socio-economico che comprendeva i comuni, una serie di forze sociali, e questi progetti integrati che godono di un canale privilegiato per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse pubbliche. Risorse pubbliche sono sia gli investimenti infrastrutturali legati allo sviluppo locale, sia gli investimenti per le imprese, e erano gli obiettivi poi di questa strategia, erano appunto legati da un lato alla competitività, dall'altro alla coesione, con elementi di riferimento principali legati al collegamento col sistema turistico, che sapete in Sardegna è una delle colonne portanti dell'economia, alla valorizzazione del patrimonio ambientale e alla valorizzazione delle risorse umane. Per quanto riguarda la provincia di Cagliari, questi che vedete nella slide sono i progetti che sono stati proposti. Ognuno di questi progetti dovete immaginare che è un contenitore di singole operazioni, di singoli progetti, e tutti insieme i progetti di un progetto integrato hanno l'obiettivo di valorizzare un particolare ambito socio-economico. Per quanto riguarda il sistema rurale, il progetto integrato si è chiamato Paesaggio, Cultura e Gusto nel sistema rurale del Sud Sardegna, ed era poi in realtà collegato anche con il sistema, adesso qua le slide non sono evidenziate in modo corretto, però è collegato con la valorizzazione dei sistemi montani e delle zone umide che stanno nella parte retrostante del territorio dove esistono appunto delle aree montane che hanno una forte caratterizzazione rurale, e poi col sistema del turistico con il sistema turistico integrato per quanto riguarda invece la funzione legata al turismo rurale e all'agriturismo. Il progetto comprendeva tutta una serie di azioni, io adesso vi do una carrellata estremamente sintetica, il progetto è molto complesso, tra l'altro chi fosse, fosse interessato può trovarlo sul sito della Regione Sardegna, e prendeva in esame come sistemi su cui applicare interventi di valorizzazione le filiere e i comparti della provincia, presenti nella provincia di Cagliari, quindi principalmente la filiera vitivinicola e olivicola, insieme a quella zootecnico-casearia e ortofrutticola, e poi i comparti minori. È chiaro che un intervento di valorizzazione di queste filiere valorizza il paesaggio rurale. Quindi qua sono sintetizzati alcuni degli interventi. Oltre a interventi sulle filiere specifiche, erano stati previsti interventi di sistema generali sul paesaggio rurale. Ve ne leggo alcuni. Interventi di paesaggio e architettura rurale, cioè riqualificazione di fabbricati storici di architettura rurale presenti nel territorio, patti di qualità, valorizzazione della funzione della manodopera, razionalizzazione degli usi culturali, risparmio idrico ed energetico, anche questo è un tema molto importante, certificazione di qualità, miglioramento delle capacità manageriali, perché uno dei problemi strutturali forti del sistema agricolo del Sud Sardegna è la scarsa capacità manageriale degli imprenditori agricoli, e quindi allora migliorare la capacità di stare nel mercato di questi imprenditori significa anche permettere una migliore valorizzazione anche qui del paesaggio. E infine altri interventi come appunto tecnologia dell'informazione, promozione dei prodotti naturistici e così via. Niente, io mi chiudo qui, mi auguro che il contributo appunto di questa esperienza possa essere utile, ma credo che sia comunque importante valorizzare questo sistema rurale, questo sistema del paesaggio rurale, perché veramente si tratta di uno dei valori culturali, economici, sociali più importanti che noi abbiamo nel nostro territorio.
Bene, siamo arrivati al termine delle relazioni, devo dire che le ho trovate tutte molto interessanti, come il riferimento per l'agire, l'operare nel futuro, anche proprio nella nostra realtà artigiana. E prima di arrivare alle conclusioni del convegno, darei la parola per eventuali contributi alla discussione, ed eventualmente i relatori possono anche rispondere a eventuali domande. Ecco, se c'è qualcuno interessato, professor Dario Rei, prego.
Porto la voce del nord artigiano.
Siamo nel sud, comunque ci porti a voce del nord.
Ma dunque la nostra area, che avevamo mostrato per la conferenza di martedì, è stata descritta da Ries Piemonte come l'unica area collinare in transizione da rurale a residenziale. Quindi ha delle caratteristiche diverse e pone secondo me dei problemi diversi anche per quanto riguarda l'uso e la trasformazione del paesaggio. Adesso qui brevemente ne indico tre. Uno, cosa vuol dire salvare il paesaggio rurale in un contesto di questo tipo? Per non farla lunga, esistono delle tensioni, dei potenziali conflitti tra la visione che hanno i residenti e la visione che hanno gli agricoltori. Non è detto che questa armonizzazione sia ovvia. Cito solo il caso dei boschi, che sta diventando uno dei punti cruciali di scontro, perché ci sono delle letture diverse, secondo me anche radicalmente diverse. L'agricoltore dice: non siamo qui per fare i giardinieri, scusate, ho tradotto in termini diretti, e i residenti dicono: come mai non vi accorgete della qualità ambientale Dopodiché il presidente dell'Accademia di Giorgò, che è venuto a Torino a fare la conferenza, e qui dice: sia chiaro, il paesaggio non può porre dei limiti alla libertà dell'attività agricola. Allora, qui secondo me abbiamo alcuni conflitti di impostazione. Sarà tutto sanato, ma non so come. Mi limito a porre la questione. Come sono i problemi anche di reddito e di incentivo, perché ci sono delle regioni in cui forse questo tipo di attività e di sostegno, o la Svizzera, o la Rama Presa, in cui si può forse combinare meglio l'aspetto di tutela ambientale con l'aspetto di attività agricola. Però io devo fare una considerazione curiosa, perché mentre per il piano regolatore riguarda l'edilizia, abbiamo delle normative che qualcuno definisce addirittura bizantine, per quanto riguarda l'uso dei suoli non a uso civile, sostanzialmente forse siamo sotto normati, non so, io ho un po' questa impressione. C'era un progetto che era depositato Cavaliere, no, quando era consigliere regionale in Regione Piemonte, sul fatto che i piani regolatori si occupassero anche dell'uso dei suoli, non a uso edilizio, praticamente diventano piani di fabbricazione, non piani regolatori. Allora, questo è un problema che i comuni sentono, non ho idea, però certamente lì il contrasto tra alcune posizioni dei residenti, alcune esigenze degli agricoltori esiste, io mi limito qui a segnalare. Secondo punto, sono assolutamente interessato dal fatto che qui ci sono grandi infrastrutture. Ma io ho scritto più volte che esistono oggi degli strumenti chiamati CAD, in cui, senza usare il tecnigrafo, si può simulare in anticipo non come riparare i guasti che abbiamo prodotto, ma come diventerà l'opera che stiamo producendo. Perché queste simulazioni non fanno parte dei procedimenti amministrativi di approvazione delle opere? Cioè, perché i nostri bravi amministratori devono limitarsi a guardare delle mappe, no, che sono giustamente un millimetro in più o in meno, che poi diventano i 20 metri del pilone? Perché nessuna di queste simulazioni viene fatta circolare alla popolazione che dobbiamo ascoltare quando vogliamo ascoltare, ma mai prima? Io vi consiglio di fare solo un giro sulla Bretella, Bottigliera, Castelnuovo Don Bosco, Gallareto, cosa di cui anche Marco è al corrente, e di guardare che cosa sta emergendo lì. Se quell'opera fosse stata resa nota prima nel suo impatto assolutamente devastante, probabilmente forse qualche ripensamento sulle modalità di esecuzione ci sarebbe stato. O qualcuno avrebbe dovuto dire, cosa che io riconosco perfettamente, è brutta ma ci serve, ma non è bella, perché questa cosa qui nessuna persona di buon senso può a questo punto sostenere. Allora, vogliamo fare un discorso serio sulla... Poi ci l'hanno fatto i francesi con le autostrade nel sud della Provenza, cioè, vuol dire, la cultura professionale in materia non è che sia proprio ferma alle tecniche elementari in cui noi oggi facciamo approvare i progetti. Però c'è un problema anche di procedura, nel senso che bisogna che queste e invece noi diciamo diamo le vie di fuga alle chioccioline, scusate, questo mi pare un po' di dire, cioè la mitigazione, no, quando si dice bisogna mitigare, la mitigazione, modello parte del Ticino, consiste nel permettere alle chioccioline, caduco, di non essere schiacciate dalle automobili. Dico, ma c'è un buon senso della proporzione. Oppure nel piantare in modo fitto foreste nelle rotonde, c'è un altro esempio interessante, quando la rotonda ha un impatto luminoso da penitenziario, cioè tu la vedi a distanza di chilometri e hai un'alterazione di tipo sostanziale della luminosità di quella zona. Allora, vogliamo ragionare sulla scala o della mitigazione, abbiamo un senso cosmetico? Qui c'è un problema importante del codice urbano, che ho precisato prima, perché il codice urbano, quando parla del paesaggio, ha fatto la definizione, ma poi provate a leggere l'articolo, non mi ricordo più, 136, in cui dice cosa sono i beni paesaggistici, non cos'è il paesaggio, che è questa definizione, l'interazione. I beni paesaggistici, i codici urbani sono un elenco di pure semplici bellezze naturali o ambientali dal punto di vista percettivo. Va bene. Come si tradurrà questa indicazione in termini di vincoli? Vorrei saperlo. Perché a questo punto qualcuno questi vincoli li deve imporre e qualcuno li deve fare rispettare. Tra l'altro, una previsione del codice urbano che finora non mi pare abbia avuto delle attuazioni è la costituzione di commissioni provinciali e comunali per il paesaggio,
che dovrebbero, non so se ci sono, ma a me non vedete, che dovrebbero diventare l'organismo consultivo di cui le amministrazioni si avvalgono per verificare se il patto paesaggistico è, per dire così, rispettoso delle indicazioni generali. Ci vorrà il piano, poi ci vorrà... insomma, a questo punto, se vogliamo percorrere questa strada di proceduralizzazione, perché è chiaro, dal punto di vista amministrativo non parliamo di valore, parliamo di regole, va bene? Però lo dice Andreotti oggi, infatti non dice, ho citato Andreotti, visto prima si è citata la coltivazione dell'olivo, Andreotti, scusa, Trump, dice, nessuna regola infallibile, ci sono solo errori da non commettere, sono assolutamente d'accordo. Ma per definire se sono errori, se qualcuno dica che sono errori, e qui non basta la legittimità formale, bisogna andare nel merito delle scelte che si fanno. Allora, bisogna assumersi una responsabilità, che è degli amministratori, che è dei professionisti, che è dei cittadini. Smettiamo di palleggiare sempre le cose dall'uno all'altro, come se nessuno per la fine risponde. Concludo, perché insomma, potete che io sono appassionato, perché non sono affatto uno specialista di queste cose. No. Io queste cose mi sono occupato, non sono andato a abitare lì. Quindi sostanzialmente sono maleggiante del problema. Credo che molti che fanno rilocalizzazione forse a un certo punto sviluppano questa cultura. Ecco, l'ultimo punto però finale è, poi ci vuole anche una visione, cioè il paesaggio non può essere un fatto soltanto tecnico o un fatto normativo, è un fatto anche di visione. E qui cito soltanto perché trovo significativo il fatto che a Monte Marzi hanno impedito una lottizzazione su una collina, perché l'ho detto ma lo ridico, alterava il profilo dei paesaggi dipinti da Simone Martini. Va bene? Chi è Simone Martini? Lo sapete, un abitante di Monte Marzi? No. Qualcuno glielo ha fatto presente? Sì. Il ministro ha emanato un decreto ad hoc, il ministro dei beni culturali, per impedire questo. Provvedimento eccezionale. Sviluppiamo una cultura anche del bello e dell'arte, forse il paesaggio lo salveremo di più.
Bene, ci sono altri contributi, il presidente delle... grazie.
Vabbè, come al solito l'intervento del professor Rei ha chiuso con grande carica e con delle indicazioni molto precise, tra l'altro alcune delle quali, ad alcune delle quali volevo fare riferimento, in particolare considerando il territorio a cui ci rivolgiamo oggi. Prima un'osservazione sul convegno. Come condivido con Laurana la soddisfazione ogni tanto di confrontarci con degli amministratori che hanno avviato un lavoro attento e di considerazione attenta di alcuni aspetti che una volta invece erano poco. La considerazione speculare è che in queste situazioni mancano sempre quelli a cui è necessario fare del recupero, perché molti amministratori della provincia, quelli forse più bisognosi di sostegno, in queste situazioni non li vediamo mai. Se ci confrontiamo con i volti che stanno intorno a noi, quelli sempre gli stessi, e recentemente abbiamo seguito polemiche ed allarmi piuttosto vivaci su un territorio molto vicino, che è quello citato della Valtiglione, con delle prospettive delle prospettive anche piuttosto inquietanti, in parte pericoli rimossi fino a un certo punto, eccetera. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è relativa al capannone, all'ecomostro, a cui ero stato invitato qualche tempo fa per visitarlo e presenziare alla... facciamo una festa all'ecomostro, mi pare fosse il giorno di incontro. Trovo questo un gesto eroico, sostanzialmente. Trovo anche però triste il fatto che siano i cittadini che debbano ripassarsi per rimuovere delle cose, degli sconci che sono stati fatti in passato. Poi è chiaro che in quelle situazioni si scontrano anche altre cose, limiti di cultura passata, eccetera. Però anche lì credo che, come diceva giustamente il professor Rei pochissimo fa, sia ora di finirla, di palleggiarci delle responsabilità in ogni modo, e che invece sia, rispetto a queste due sensazioni, io credo che sia necessaria come associazioni, sicuramente anche come ente parchi, che comunque nell'osservatorio del paesaggio ci stiamo con forte convinzione politica ed emotiva, incominciare a esportare questi momenti didattici nei luoghi dove serve, cioè incominciare a individuare i punti nevralgici più sofferenti della nostra provincia e proporre in quelle sedi dei momenti di confronto proprio su questi aspetti. Due cose ancora e chiudo relative al territorio, una riprendendo l'osservazione fatta dal professore prima, questa di Isola è una situazione assolutamente simbolica per certi versi, perché è partito un intervento molto consistente, quello della galleria, con tutti i raccordi che sono visibilissimi oggi, è un intervento destinato a risolvere un problema ambientale serio, che nessuno mai ha negato, che è l'attraversamento del centro urbano di Isola, e nei confronti dei quali c'è sempre stata sostanzialmente una condivisione trasversale da parte di tutti. Resta il fatto che sul territorio di Isola esiste anche un'altra realtà ambientale spessissimo trascurata nell'artigiano, che è quella del fiume. Sapete che uno dei primi progetti di valorizzazione, di tutela di valorizzazione del territorio dell'artigiano era proprio dedicato al fiume Tanaro e alla piana del Tanaro, questa. C'è oggi nel pacchetto di proposte di ampliamento delle aree protette dell'artigiano proprio uno spazio specifico che è dedicato al fiume, chiamasi San di Bellangero come sigla, ed è quella destinata a ridare ordine e restituire, rinaturalizzato e valorizzato il pezzo di territorio che, proprio per consentire alla gente di vivere e di produrre, tra virgolette, si è un po' ridotto come si è ridotto, cioè le escavazioni continue hanno prodotto questa zona che comunque con attenzione e soprattutto con una progettualità condivisa potrebbe diventare la prima zona di parco fluviale dell'artigiano vera, importante, di cui si stanno portando a casa i primissimi risultati nell'immediata vicinanza della città, nella zona della Mula, che è un'osi del WWF che sta diventando un altro coso perché sta passando sempre più in gestione nostra. Alla luce di questo progetto, che io mi auguro non venga assolutamente cancellato, anzi io ho parlato qui, credo, in occasione di una situazione simile 3 anni fa, e si parlava di un interessante raccordo col comune di Castigliole nella valle del Brania, del torrente Brania, che è di nuovo un'altra zona con delle rilevanze ambientali significative, ancorché piuttosto malcacciate, perché trattate piuttosto male. E quindi c'era già un progetto proprio di collegamento e di sviluppo in quella direzione. Tra l'altro anche lì con dei contenuti molto significativi in quanto a storia, la trasformazione dell'aggancio, dell'intarsio tra la valle del Tanaro e la Valtiglione, giusto appunto, come si è trasformata nei secoli, eccetera. Allora io credo che questi siano elementi da prendere in considerazione. Certamente i manufatti, le grandi opere che si stanno sviluppando in questa zona hanno un'incidenza forte. Io vi dico, sono abituato finché ce la faccio, a correre sulla collina e a raggiungere il piazzale della chiesa di Villa qua sopra, che è una balconata splendida, no? Sulla valle del fiume. E devo dirvi che fino a qualche mese fa, nonostante ci fossero i lavori in atto, non avevi la percezione di quel che stava accadendo. Oggi, man mano che vengono aggiunti i pezzetti dell'ego ai raccordi stradali, il quadro sta cambiando e sta cambiando in modo intenso. E credo che se si ragiona in termini abbinati dei due aspetti, cioè la necessità di offrire alla cittadinanza di Isola una risposta a un problema molto vecchio e importante, dall'altro anche considerare questa cosa, un convegno come quello di oggi sia non solo funzionale ma importantissimo. diventerà ancora più importante nel momento in cui le indicazioni, non parlo neppure più di suggestioni, perché sennò direi già subito che è quasi inutile il convegno, ma le indicazioni programmatiche che sono state date vengano poi recepite concretamente, e torno all'intervento del professor Re e delle amministrazioni, allora probabilmente però è necessario intervenire, perché se non davvero diventa poi difficile, un po' quel che è successo per gran parte della Valtiglione, immaginare dei correttivi. A proposito del bello del brutto, io ricordo, perché ha fatto parte di uno scambio di vedute piuttosto vivace con i sindaci interessati, da parte mia, per fortuna non solo mia, sulla Valtiglione, che un sindaco coinvolto in questo dibattito, a proposito delle colline smontate, ridistribuite, eccetera, aveva avuto il coraggio di dire che le colline sono state restituite, tra virgolette, più belle di prima. Allora io mi facevo riferimento all'intervento che è stato fatto a proposito. Allora, queste cose qui scontano, lo dico proprio cordialmente, una sostanziale sufficienza nel considerare questi contenuti, o qualche margine di malafede, perché non è pensabile poter proporre argomenti del genere senza essendone convinti. L'ultima cosa che dico, poi chiudo proprio perché sennò Marco mi tira i meccanismi sulla piena, certo, è questo: c'è un progetto, e di nuovo faccio riferimento all'esperienza che è interessantissima, che è stata indicata nella parte poi propositiva dell'esperienza sarda. Il comune di Asti, in comune di Asti, tra le cose che ogni tanto hanno qualche interesse e transitano nelle varie commissioni, ha proposto in commissione, proporrà tra poco, un'ipotesi di parco agricolo per la cintura della città. Questa idea, che tra l'altro è proprio in fase di studio, dovrebbe esattamente consentire una serie di riflessioni di rapporto di sostenibilità tra il mondo che è sempre stato proprio l'anima della città di Asti, cioè il cosiddetto contado. E aggiungo come seconda ipotesi di lavoro, anche lì in cantiere, su cui spero che tanti abbiano poi voglia e idee da confrontarsi, quella che si sta sviluppando con Ente Parchi, ma per fortuna assolutamente non da soli, con molte associazioni e molti pensatori, quello di un ecomuseo della città di Asti e del contado di Asti. È un'operazione in cantiere, è quella che dovrebbe consentire questi ragionamenti di rete, di collegamento, che finora non sempre sono stati così percepibili. Io vi ringrazio per questa quota di attenzione.
Se non ci sono altri interventi, prima di ridare la parola al sindaco dell'isola d'Asti per una sua considerazione, vorrei proprio così riprendere qualche punto che mi pare interessante, che è emerso nella giornata di oggi, proprio in modo sintetico per non abusare della vostra pazienza, quindi ne ringrazio. Bene, è stato accennato appunto un discorso degli incentivi, ecco, proprio l'ingegnere Drago accennava che sarebbe opportuno incentivare quelle che sono delle tipicità del luogo, nelle case diverse. Ho preso con piacere, conoscevo il discorso dell'asparago, ma invece il cacciocco non lo conoscevo. Ecco. Il cacciocco è definitivamente anche un fiore, ecco, quello che si consuma, la parte edule è un fiore, quindi si aggiunge agli altri fiori qui della Valtiglione. Bene, un discorso di incentivare le tipicità, le eccellenze, e lo ritengo che sicuramente un'iniziativa per lodevole. Direi di fare un passo ulteriore in questa direzione, incentivando appunto anche tutti quelli che sono i comportamenti lodevoli rispetto a quelli che sono gli inserimenti di opere urbanistiche, di opere di infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda anche il discorso dei privati, ecco, incentivare, che so, si accennava prima, l'uso di materiali il più possibile, dal punto di vista della fiscalità, economici, materiali che siano più possibili ricollegabili alla tradizione locale, interventi anche che possono avere dei costi legati all'utilizzo anche della vegetazione, si diceva Valtiglione con la Urana, ne abbiamo parlato in più occasioni, ecco il tiglio, perché non utilizziamo queste piante di tiglio accanto poi a più cipressini e quant'altro, che possono, io appunto sono ricercatore della facoltà di agraria e sono pienamente convinto, le possono dare dei contributi eccezionali a costi irrisori, ecco, proprio è solo la volontà di realizzare interventi di questo tipo per poter mascherare le opere che hanno un'utilità sociale, si ascoltano delle resistenze forse psicologiche, non penso di altro tipo, perché il costo in sé rispetto al manufatto è irrisorio e possono dare dei contributi eccezionali per quanto riguarda non tanto proprio il mascheramento, ma diciamo più un inserimento anche il mantenimento di condizioni ecologicamente più equilibrate, tutti i contadini, o perlomeno arriviamo, penso tutti quanti noi da famiglie che lo sono state in passato, quindi non dovrebbe turbarci poi più di tanto, anche un incentivo in questa direzione, ma l'incentivo si diceva prima, forse era il sindaco di Castelnuovo Calcea, diceva che ho preso con interesse, non lo sapevo questo, ecco, l'avevo conosciuto in passato appunto per il primo, ma non sapevo di questa azione così meritoria intrapresa dall'amministrazione di Castelnuovo Calcea in passato, che sta portando avanti ancora oggi, si scontra poi con delle perplessità o delle vere e proprie così ritrosie da parte della popolazione locale che dicono ma è già tanto se riusciamo a fare e se ci mettete ancora dei vincoli o delle indicazioni un po' coercitive non si farà più nulla. Ecco. Quello l'incentivo, i fondi che sono sempre pochi, legati a un'incentivazione di attività lodevoli, meritorie in questo tipo, potrebbe arrivare prendendo invece da dei disincentivi, eventualmente, non so, bisognerebbe forse anche in qualche modo studiare, ecco, dal punto di vista fiscale o quant'altro, e quindi prendere dei fondi di chi, nonostante tutto, non è interessato, non vuole, adattarsi, cercare un connubio con questo tipo di approccio e quindi semmai i maggiori oneri che possono gravare su opere che non hanno un'attenzione al paesaggio può essere poi riversato verso invece chi in modo lodevole si applica e realizza questo tipo di interventi. Che ripeto, sono tutto sommato, almeno per quanto è la mia conoscenza, dall'aspetto legato alla legislazione, di facile ed economica nella realizzazione. Sposo in pieno il suggerimento, che prima il suggerimento, prima di tutto l'idea, ecco, perché è stata ben esposta e già realizzata, e poi il suggerimento che è stato ripreso da Puntarino Simoncello, e poi il suggerimento che è stato così proposto dal professor Rei. Ecco, oggigiorno effettivamente la tecnica, l'informatica, permette di analizzare delle modellizzazioni tridimensionali, qualunque professionista che opera in questo settore, da geometri, ingegneri, architetti, ha le capacità per realizzare, io direi proprio alle mie età, non ci vuole nulla, è proprio solo un discorso da un punto di vista della volontà di farlo, di realizzare delle simulazioni tridimensionali di quello che sarà poi l'opera una volta realizzata. Si facciano come si fa, c'è l'albo notorio, si appiccichi anche all'albo notorio quello che sarà l'opera così come è realizzata. Vi porto un'esperienza svizzera, quando si parlava della Svizzera, mi dicevano appunto che le realizzazioni anche di semplici ville, villette, in molte realtà si passa preventivamente, visto che comunque non interessa la singola persona, ma anche da chi è dall'avallato opposto, vedrà la villa quotidianamente, ora per ora, del suo dirimpettaio, ecco quindi che questo tipo di valutazione è offerta in via preventiva preliminare. Si aprivano di contenziosi, però penso che un approccio condiviso, se non altro stimola il meglio, ecco, se si vorrà realizzare comunque quell'opera, si sarà stimolati a operare in modo virtuoso e a realizzarla nel modo migliore. Ecco, questo penso che sia anche qui un approccio, un suggerimento che sposo in pieno, ritornando a caso che è stato sollevato appunto dall'assessore all'ambiente di Sodato, di potersi cimentare praticamente, ecco, vedere proprio come realizzare, visto che l'opera è necessaria, nessuno ovviamente non ne considera l'utilità, ci sono delle aree residuali che vengono poi a realizzarsi all'interno degli anelli, delle realtà di raccordo, della che già adesso, ecco, anche rispetto alla vecchia strada, rimangono poi incolti, cervidi, senza alcun tipo di intervento. Quindi potrebbe essere proprio un'opportunità questo caso, il dire il bisogno di uno svincolo, perché l'isola d'Asti, tra le tante intuizioni che ha avuto, ne porti una ulteriore di poter pensare quest'area, non so chi saranno i proprietari, se l'hanno, di queste aree residuali, se sono rimasti di privati, eventualmente proprio per poter ricucire, immaginare questo tipo di ferita che è stata infetta, ma che come tutte le ferite possono essere sicuramente rimarginate. E ancora un ultimo punto è quello legato alla condivisione anche già a livello scolastico di questa lettura del paesaggio. Ecco, forse bisogna proprio cercare di coinvolgere i ragazzi, aiutarli a leggere il paesaggio, a cercare di far passare già attraverso loro questa sensibilità verso il paesaggio. Noi fortunatamente viviamo in una realtà di grande pregio e penso sia noto a tutti, c'è l'ambizione, forse partendo già da Isola, ma diversi comuni della Valtellina sicuramente ne saranno interessati, andando poi sino a Canelli, di avere un riconoscimento a livello internazionale come UNESCO e quindi come patrimonio dell'umanità di questo territorio. Quindi è un'ambizione così alta che certamente ha un fondo sostanziale di verità e quindi questo deve essere un ulteriore stimolo, incentivo a procedere in questa direzione. L'approccio che c'è stato evidenziato in Sardegna, anche qui di una metodologia che meriterebbe ovviamente maggiori approfondimenti, ma soltanto oggi è stato uno spunto, potrebbe essere utile anche qui se non da trasferire tu cura nella realtà astigiana, ma perlomeno prendere spunto per poter arrivare a gestire così bello e interessante abbiamo la fortuna di avere. Lascerei al sindaco l'isolato molto con una parola conclusiva.
Sono soddisfattissimo di esprimere la mia soddisfazione per questo convegno che mi è sembrato che è stato molto proficuo per noi. Abbiamo di che lavorare sul nostro territorio, l'isola ha già dato molto, spero che insomma per adesso non ci sia altro da fare sul nostro territorio, se non quello di recuperare quello che è stato fatto malamente o comunque non in modo adeguato. Grazie a tutti. Se ci hanno avanzato qualcosa c'è un attimo sotto.
Scusate, ho un ringraziamento che ho dimenticato da fare, anche se lo faccio è a Mark Cooper che ci ha offerto anche queste bellissime immagini che ringrazio anche per lui.
Thank you. Grazie.